Buonasera a tutti, a questo Consiglio Comunale del Comune di Suvereto del 29 aprile 2021. Lascio la parola al segretario comunale per l'appello delle presenze.
Grazie Sindaco, faccio l'appello. Cardinale?
Presente, mi scusi.
Grazie. Cortigiani?
Presente.
Dell'Agnello?
Presente.
Donnoli?
Presente.
Magazzini?
Presente.
Masi?
Presente.
Nocenti?
Presente.
Nocera?
Presente.
Parenti,
Presente.
Pasquini, Piccioni,
Presente.
Presente.
Russo,
Presente.
Solignani.
Presente.
Tutti presenti i consiglieri, gli assessori Casini,
Presente.
Cecchi,
Presente.
Magnani, Morelli.
Presente.
Sindaco, prego.
Sì, iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, che è una mozione presentata dal gruppo consiliare Uniamo Suvereto per la piena applicazione della 194 del 78, potenziamento della rete dei consultori familiari e individuazione di un immobile comunale da destinarsi al consultorio familiare in applicazione della legge 405-75 e 3496. Prego al gruppo chi ne dà lettura.
Io, grazie. Allora, mozione, il titolo ha già dato lettura al sindaco, i sottoscritti consiglieri chiedono al Consiglio Comunale di esprimersi attraverso un voto in merito alla seguente mozione. Premesso che la legge 194-78 riconosce il diritto della donna alla scelta dell'interruzione volontaria della gravidanza gratuita e nelle strutture pubbliche, saldando insieme il diritto all'autodeterminazione femminile e il diritto alla salute, nonché sottolinea il ruolo centrale del consultorio nella promozione dell'appropriazione responsabile dell'educazione sessuale e della prevenzione dell'aborto. Che la legge 194 del 78 riconosce l'obiezione di coscienza al personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie, esonerandolo dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza e non invece dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento, e ribadisce che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7. La Regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. Che la legge 405 del 75 istituisce consultori familiari con lo scopo di assicurare l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia anche in ordine alla problematica minorile. La somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte della coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti, la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere, ovvero a prevenire la gravidanza, consigliando i metodi farmaci adatti a ciascun caso, l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. L'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare. Considerato che in Italia è in corso ormai da anni una campagna di attacco al diritto inalienabile all'autodeterminazione di ciascuna donna e alla rete sociosanitaria e assistenziale di supporto alla maternità responsabile, che nel corso del 2018 queste spinte hanno trovato una risposta istituzionale nell'approvazione dal Consiglio Comunale di Verona che destina finanziamenti pubblici ad attività contrarie all'interruzione volontaria della gravidanza, disattendendo i principi della legge 194 del 78. Che analoga mozione è stata riproposta in numerosi altri comuni italiani a firma di consiglieri di Fratelli d'Italia e Lega, su proposta di organizzazioni anche internazionali militanti per la reintroduzione del divieto assoluto di aborto. Che difatti la finalità abrogativa viene perseguita chiedendo l'allocazione di risorse pubbliche per iniziative e progetti di enti e organizzazioni impegnati nel contrasto dell'accesso delle donne alla pratica medica dell'aborto per mezzo della loro delegittimazione sociale, che, come è noto, la legge 194/78 non sancisce un diritto all'aborto, bensì prevede delle eccezioni alla sua punibilità nel quadro di una serie di misure sociali volte a sostenere la maternità. Questo tipo di impianto normativo, attenuando il divieto penale con la previsione di casi tassativi nei quali la legge consente l'accesso all'aborto, fu l'esito di una mediazione tra il divieto assoluto, la libera scelta delle donne subordinata ad alcune prescrizioni e il regime della completa depenalizzazione. Che ad essere quindi disciplinata è la libertà di scelta, di autodeterminazione della donna quale soggetto autoresponsabile del proprio corpo. Che è nella cronaca di questi giorni, al tempo della presentazione della mozione, la fissione nel comune di Piombino di manifesti nell'ambito della campagna di sensibilizzazione del movimento Pro Vita, che ritraggono un neonato e recano la frase «Io sono per la vita», punto. Che pur dichiarando la non intenzione a ledere diritti e libertà positivamente previsti dalla legge, il messaggio in questione è il contenuto di giudizio generalizzato nei confronti di chi si può trovare in un contesto emotivo, anche drammatico, a dover affrontare una scelta che riguarda la sfera intima e che può avere varie implicazioni dalla prospettiva di vita alla salute, dalla libertà alla responsabilità del proprio corpo e dalla libertà dell'autodeterminazione della donna in materia di procreazione. Che seppure la libertà di espressione risulta tutelata costituzionalmente, occorre ricordare che la Corte Europea per i Diritti Umani si è di recente espressa, chiarendo che c'è un limite agli argomenti che gli antiabortisti possono usare per difendere la propria causa, con particolare riguardo ad accuse infondate in fatto e in diritto, che potrebbero incitare all'odio e alla violenza. Questo potrebbe ricorrere nel momento in cui si pone una contrapposizione tra chi è per la vita e chi non è per la vita, e cioè è per la morte, sebbene quest'ultimi esercitino un diritto legalmente riconosciuto con sottese le più svariate ed esclusivamente personali ragioni. Che appare evidente come a distanza di 40 anni dall'approvazione della legge 194/78 si renda ancora una volta necessario tutelarne le conquiste e intervenire per rilanciarne la piena attuazione, anche in considerazione degli interventi del Consiglio d'Europa e del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che nel 2016 e nel 2014 hanno condannato l'Italia per aver violato il diritto alla salute delle donne. Che a tal fine si ritiene debba essere chiara l'affermazione nelle linee programmatiche dell'amministrazione comunale di Supereto di un indirizzo politico del Consiglio Comunale e del relativo impegno esecutivo della Giunta in favore delle politiche di genere, di contrasto alla violenza sulle donne e di tutela della loro libertà di autodeterminazione. Rilevato che nell'ottica della realizzazione di una reale integrazione tra le politiche sociali, l'ente comunale è chiamato ad assumere un ruolo di programmazione e coordinamento con gli altri enti operanti sul territorio, sebbene il comune non abbia un diretto potere di intervento sull'insieme degli obiettivi della legge 194 sul fronte dei diritti alla libertà di scelta dell'uguaglianza di genere, della lotta alla violenza e al bullismo, può intervenire attuando politiche di informazione ed educazione rivolte sia ai ragazzi che agli adulti, creando una struttura di accoglienza e di ascolto contro la violenza di genere, attivandosi perché sia effettivo il funzionamento del consultorio familiare, la cui attività allo stato attuale sul territorio comunale risulta pressoché sospesa. Tutto quanto sopra premesso, considerato e rilevato, i sottoscritti consiglieri impegnano il sindaco e la giunta ad affermare che il comune di Supereto informa le sue politiche al principio di laicità ed è comune a favore del diritto all'autodeterminazione delle donne, ad attuare politiche e pratiche di sostegno alla maternità e paternità responsabile, sostenendo la piena applicazione della legge 194/78 e il potenziamento dei servizi socioassistenziali previsti dalla legge, nello specifico chiedendo la riattivazione del servizio del consultorio familiare, attivando un tavolo istituzionale con l'ASL per programmare e coordinare le attività propedeutiche all'allocazione delle risorse professionali e finanziarie al fine di assicurare una piena integrazione delle politiche sociali, sostenendo e potenziando la rete di formazioni sociali di base e di associazioni di volontariato cittadine in collaborazione con i consultori, come previsto dall'articolo 2 della legge 194, ad inviare la presente mozione alla Giunta della Regione Toscana al fine di sollecitare la Regione competente in materia di sanità perché sia data piena applicazione alla legge, con la presenza nelle strutture sanitarie del personale necessario ed adeguato e perché verifichi la giusta applicazione della normativa e inoltre affinché sia riattivata o migliorata l'attività dei consultori familiari.
Grazie Cristina. Prima di aprire ovviamente la discussione, lasciando la parola, non so se al relatore, intanto se ha necessità di aggiungere qualcosa rispetto a quanto scritto. Prima di questo però volevo fare solo una precisazione formale. C'è una divergenza fra quanto riportato nel dispositivo della mozione e il titolo, in quanto nel titolo si parla anche di individuazione di un immobile comunale da destinarsi al consultorio familiare, cosa che non è poi riportata nel dispositivo, quindi immagino sia un refuso, quindi consideriamo come non sia nel dispositivo e consideriamo valido il testo del dispositivo. Questo lo dico per chiarezza e sì, avanti con
la parte dispositiva è che l'individuazione era inizialmente questa l'intenzione, poi ovviamente ecco, si è fatto una parte dispositiva più generica in modo tale da lasciare aperto a varie opzioni.
Sì,
io
sì,
ecco, volevo soltanto ecco, sottolineare l'importanza di questa mozione e che probabilmente ecco, lo sarebbe stata di più anche se discussa proprio nel momento in cui diciamo, la discussione era molto di attualità e quindi essendo poi passati a questo punto quasi 2 mesi, ovviamente l'efficacia è ridotta. E anche il messaggio, diciamo, di questi manifesti che erano comparsi possono anche aver lasciato dei solchi, diciamo, che nelle menti magari di qualcuno. È vero che se ne è discusso, si è comunque sollecitato un dibattito, però ecco, credo che alle volte quando ci sono degli argomenti di attualità così importanti, è vero che ci sono esigenze, insomma, di discussione nei consigli comunali, alle volte già con numerosi punti all'ordine del giorno, però ecco, se ci sono degli argomenti così importanti, di poter anche fare delle eccezioni sulla trattazione degli argomenti e discuterli al momento. Questo è un argomento appunto che necessita di essere approfondito, una legge che è stata una conquista di civiltà per le donne, a cui insomma ne abbiamo discusso un po' anche così informalmente nella commissione pari opportunità e diciamo che il sentore è stato comunque pressoché unanime, per cui è ancora necessario sensibilizzare l'applicazione di questa legge e sostenerla e soprattutto chiarire, come precisato nella mozione, che non si tratta di una legge a favore dell'aborto, ma è una legge sulla libertà di autodeterminazione delle donne, sulla libertà di scelta di poter disporre del proprio corpo e quindi di poter decidere liberamente. Questo ovviamente non esclude la pari opportunità per tutela della maternità, ma anche la paternità responsabile. Ecco, questo è previsto espressamente da questa legge. Messaggi come quelli che sono stati espressi con delle fotografie, ovviamente ecco, si può poi scrivere tutti i vari avvertimenti per non dover incorrere in sanzioni, ma lasciano delle tracce indelebili anche nella coscienza delle persone, soprattutto di quelle che magari si possono essere proprio nella situazione tutelata da questa legge. E quindi ecco, chiederei a tutto il Consiglio Comunale un voto favorevole di espressione unanime ecco, sul questo sostegno. E poi ecco, c'è stato anche un passaggio in commissione, ma penso ecco, poi lo riferirà il sindaco sul documento che è uscito dalla Commissione Sanità.
Sì, grazie Cristina. Poi in fondo al Consiglio parleremo della discussione in quarta commissione.
Sì, faccio io un piccolo intervento, un piccolo inciso rispetto appunto a quello che è la mozione. A seguito della mozione mi preme sottolineare la condivisione di ciò che viene espresso come donna, come mamma e rappresentante delle istituzioni. Il documento presentato anche dalla Commissione riporta il disservizio del consultorio che è stato...
Dimmi ora.
Mettete muto chi non parla, grazie.
No, io ti ho detto, no? Se si può andare un po' prima, perché...
Non solo perché ad oggi manca completamente, ma anche perché negli anni si è comunque depotenziato. La Regione Toscana è stata chiara nella sua volontà di impiegare risorse in questo senso e, come sapete, queste risorse sono distribuite e decise all'interno del Consorzio della Società della Salute. Noi, come Comune di Sudoreto, abbiamo già chiesto la riattivazione almeno dei servizi pre-Covid, ma allo stesso tempo mi preme portarvi a conoscenza che a fine anno ho chiesto alla direzione una serie di report affinché fosse possibile elaborare opuscoli e incontri per la cittadinanza e per le scuole in merito alla problematica dell'educazione sessuale vista sotto tutti i punti di vista, anche della maternità, genitorialità e il potenziamento dei servizi correlati anche in merito alla legge 194. Chiaro che tutto quello che viene richiesto nella mozione, come già detto sopra, è sempre coordinato e programmato rispetto alle decisioni all'interno della Società della Salute, della quale facciamo parte e della quale non possiamo prescindere. L'impegno del sindaco e mio come assessore alle politiche sociali e sanitarie non mancherà. Chiediamo il sostegno del Consiglio e dei gruppi consiliari in tal senso. Quindi condividiamo quello che è la mozione, chiarendo una volta per tutte che purtroppo la nostra azione è soltanto quella di incidere sulle di sottoscrivere e di sottolineare l'importanza di questi servizi anche nei paesi più piccoli, come del resto abbiamo già detto anche nella commissione. È certo che però poi le risorse e l'organizzazione del servizio vengono decise all'interno della Società della Salute, che è un consorzio e che in alcuni casi non abbiamo sempre la maggioranza per poter decidere, però chiaramente lo dobbiamo pretendere e cercheremo di farlo nelle sedi opportune. Questo è.
Grazie Caterina, è ancora ovviamente aperto il dibattito tra il Consiglio.
Faccio un piccolo intervento riguardo ovviamente al voto di Assemblea Popolare, che ovviamente condivide quanto riportato nelle premesse della mozione e anche condivide ovviamente le integrazioni fatte dall'assessore Magnani e quanto detto anche dal consigliere Solignani, per cui voteremo a favore questa mozione proprio per dare più sostegno all'azione della Giunta e del Sindaco. Grazie.
Perfetto. Chiaro, se ci sono altri interventi, altrimenti poi do la parola al segretario per l'appello nominale e la votazione. Mi sembra di no, quindi prego, segretario.
Grazie, Sindaco. Si vota sul punto numero 1 all'ordine del giorno. Cardinale?
Favorevole.
Cortigiani?
Favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole.
Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Masi?
Favorevole.
Nocenti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole.
Pasquini?
Favorevole.
Piccioni?
Favorevole.
Russo?
Favorevole.
Solignani?
Favorevole.
Unanimità. Prego, Sindaco.
Grazie. Passiamo quindi al secondo punto, che è una promozione relativa alla campagna di sensibilizzazione della cura del bene pubblico e iniziative istituzionali per il benessere sociale, presentato dal gruppo consigliare Uniamo Sudoreto, quindi non so chi dia lettura.
Leggo io.
Prego, Piccioni.
Allora, buonasera a tutti. Allora, i sottoscritti consiglieri, premesso che la palestra comunale di Sudoreto recentemente è stata oggetto di atti vandalici. Sono stati difatti danneggiati il pavimento, le finestre e il distributore automatico delle bevande. Se è doveroso prendere atto. ad oggi non è dato sapere se si...
No. Lorenzo, ti si chiude il microfono, ti si apre e ti si chiude. Non so se hai il touch.
Sì, probabilmente ero sopra il touch, sì.
Vai.
Allora, non so dove ero rimasto, a che punto, forse... riparto da capo. Allora, premesso che la palestra comunale di Subereto recentemente è stata oggetto di atti vandalici. Sono stati di fatti danneggiati il pavimento, le finestre e il distributore automatico delle bevande. Sia doveroso prendere atto della gravità di queste azioni, che non sono semplici ragazzate, posto comunque che ad oggi non è dato sapere se siano stati individuati i responsabili. È comunque un dato di fatto che episodi di atti vandalici si ripetono da tempo presso l'area scolastica e la palestra comunale e ciò che ne è e ciò non è da assolutamente sottovalutare. Considerato che in ogni caso sia necessario analizzare compiutamente tali episodi, così da neutralizzare futuri comportamenti dello stesso genere. Rilevato che il problema è anche culturale, che vi è però dietro queste condotte qualcosa di più complicato di una semplice mancanza di educazione o di valore. Considerato che è senz'altro un profondo disvalore quello che porta a scambiare ciò che è di tutti per ciò che è di nessuno, sentendosi liberi per tale motivo di porre in essere atti di violenza contro le cose. Rilevato che la presa di coscienza e l'importanza della tutela del bene pubblico, dei luoghi, della società è una prerogativa fondamentale dell'essere cittadini e componenti attivi e consapevoli della società. Considerato che appare molto importante ancora più alla luce dei recenti avvenimenti che si agisca per arginare questo fenomeno con particolare attenzione al luogo di formazione per eccellenza, la scuola, in cui più che mai è necessario apprendere il rispetto di questi valori fondamentali, che ben vengano iniziative educative sul valore del bene pubblico, ma parallelamente il problema non può essere sottaciuto, licenziato con semplici comunicati istituzionali o delegato ad altri enti o istituzioni. E servono azioni concrete che l'amministrazione pubblica, in questo caso il Comune, deve intraprendere come storia istituzionale passata su Subereto ci insegna. Commissione del benessere, consulte e tavoli permanenti per la sicurezza e il benessere sociale dei minori, e non solo, non sono più attivi. Che, per contro, dinanzi a questi ripetuti episodi, si dovrebbe comprendere l'importanza dell'esistenza di questi organismi istituzionali e le loro funzioni per conoscere e arginare il più possibile il fenomeno e prevenirne il verificarsi, che il primo attore deve essere l'amministrazione comunale affinché le funzioni degli organismi istituzionali che vedevano coinvolte enti e parti coinvolte dai servizi sociali alle forze dell'ordine e della sicurezza alle agenzie educative come la scuola sino alle associazioni e alle famiglie, offrendo un confronto aperto che coinvolga a 360 gradi la società, dove tutti possono partecipare sentendosi responsabili per la loro parte, senza portare distinzioni di trattamento o sorta verso nessuno. Tutto quanto sopra premesso, considerato e rilevato, i sottoscritti consiglieri impegnano il sindaco e la giunta ad intervenire in un coordinamento con l'Istituto Comprensivo Marconi su una campagna di sensibilizzazione sul tema della cura del bene pubblico, magari inserita nel contesto della recentemente introdotta educazione civica, che coinvolga in prima persona il sindaco e i consiglieri comunali che, per il loro ruolo, rappresentano i massimi garanti del bene comune, oltre a costituire un efficace tramite educativo verso i ragazzi in virtù della loro estraneità all'ambiente scolastico, a riattivare nelle sedi istituzionali organismi quali Commissione Benessere, consulte e tavoli permanenti per la sicurezza e il benessere sociale dei minori che coinvolgano tutti gli enti e parti interessate, dai servizi sociali alle forze dell'ordine e della sicurezza alle agenzie educative come la scuola, sino alle associazioni e alle famiglie.
Grazie Lorenzo. Quindi è aperta la discussione. Se
ci sono interventi esplicativi, altrimenti passerei la parola all'assessore vice sindaco, all'assessore alle politiche sociali per un quadro generale rispetto alla situazione descritta nella mozione. Prego.
La situazione riportata in premessa di mozione è chiaramente condivisibile rispetto ai vari eventi che sono accaduti non solo presso gli immobili scolastici ma anche nei vari spazi pubblici del paese, ma allo stesso tempo vengono fatte delle considerazioni poco opportune rispetto ad eventi specifici sui quali il comune per primo, trovandosi in posizione di parte lesa, ha prontamente denunciato presso le forze dell'ordine. Su questi fatti le indagini sono in corso e fare affermazioni così certe, senza prove, credo sia abbastanza inopportuno. Come sappiamo, di eventi in questi anni ce ne sono stati tanti e la situazione non l'abbiamo mai sottovalutata. Infatti il contatto con le forze dell'ordine o con il sistema dei servizi sociali è stato prontamente attivato quando ci sono stati episodi che lo richiedessero. Allo stesso tempo però, nonostante la nostra immediatezza nel segnalare determinate situazioni, certo che c'è anche da parte nostra una sensazione di frustrazione nell'impossibilità attuale di avere un sistema organizzato così come lo pensiamo e come dovrebbe essere nella realtà. Avere una rete sociale significa avere un sistema ben organizzato, che va dalla segnalazione da parte della scuola, della famiglia o delle istituzioni, passando dalle forze dell'ordine e poi ai servizi sociali. Dalla segnalazione il sistema dovrebbe poi provvedere ad un supporto, una rete di servizi in modo complessivo, che va dalla riabilitazione del ragazzo, all'educazione alla genitorialità, all'educazione del bene pubblico, alla tutela del minore, fino, nei casi estremi, all'accoglienza in case famiglie, che prevedano comunque un collegamento con la famiglia di origine. Insomma, un sistema che ad oggi esiste sulla carta, ma che sulla pratica fatica a trovare attivazione in tutti i suoi tasselli fondamentali, per mancanza di risorse, di personale e di strutture adeguate. Questo dovrebbe accadere non solo per situazioni gravi e gravissime, e spesso già per questo diventa molto difficile attivare un sistema di questo tipo, ma dovrebbe accadere sempre, anche per ogni situazione che possiamo definirla come borderline. Le risorse economiche, ma soprattutto personali della Società della Salute, che è il consorzio tra comuni e ASL, a cui sono affidate le funzioni sociali oltre che sanitarie, sono carenti per garantire un sistema ottimale. Siamo sotto organico di assistenti sociali e professionisti che possono essere in grado di seguire tutto questo processo, e senza tutto questo ciò tutto rimane incompiuto, o almeno in parte. Le motivazioni sono complesse e prendono il via dalla riforma del sistema, con la scelta del consorzio in luogo delle convenzioni, per focalizzarsi poi sulla mai attuata gestione diretta dei servizi che è tuttora in discussione. Il Comune di Subereto si fa sempre parte attiva nello stimolare la velocizzazione dei lavori e nel porre problemi, soprattutto su minori, ma come capite in un consorzio di 16 comuni non è tutto così immediato, senza considerare che la gestione della pandemia ha fortemente impattato sui servizi e questo purtroppo ha acuito le carenze dal punto di vista sociale. Se non c'è personale e non c'è una struttura organizzata adeguata, ogni iniziativa, pur meritevole di porre la discussione sul tavolo, rimane poi mozza in un percorso. Nonostante ciò ci siamo e non ci arrendiamo. La sede della Società della Salute che rappresentiamo sempre in quella sede quelle che sono le problematiche dei minori, che vanno ben oltre ciò quello che viene rappresentato nella mozione. In alcuni casi le situazioni sono molto gravi e non vengono quindi descritte, non vengono portate nemmeno a conoscenza della cittadinanza. Attraverso il collegamento sempre più stretto con la scuola sollecitiamo il più possibile le segnalazioni di situazioni da attenzionare. Cerchiamo di progettare un paese che dia delle risposte concrete al disagio dei ragazzi, potenziato dalla situazione di cattività in cui si sono sentiti causa pandemia, con investimenti che nei prossimi anni siano improntati e che coinvolgeranno fattivamente ragazzi. Gli atti vandalici, che chiaramente condanniamo come amministrazione perché danneggiano beni pubblici, non possono essere letti solo in un'ottica di repressione, né basta l'educazione civica. Ripeto quanto già espresso, se non c'è un'organizzazione completa che va dalla scuola, dalla famiglia, attraverso le istituzioni, con un supporto sociale adeguato per affrontare i disagi che emergono, possiamo discutere tanto, ma sarà difficile dare una risposta all'altezza. Tutto questo premesso in merito all'intervento che viene richiesto della mozione sulla scuola, mi preme però leggervi una lettera pervenuta comunque al sindaco dalla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo, che leggerò successivamente. Mentre sull'attivazione dei tavoli permanenti ovviamente non c'è contrarietà, ma è ben mettere a conoscenza che senza un servizio sociale ben strutturato il rischio di raccontarcela tra noi è forte. E lascio quindi ovviamente al Consiglio la facoltà di decidere, dopo ciò che ho cercato brevemente di spiegare, se impegnare la Giunta in un'attività del genere in modo specifico. Quindi chiaramente rilascio al Consiglio Comunale piena disponibilità da parte di questa amministrazione di creare dei tavoli, quindi di coordinamento tra i vari enti, lascio però al Consiglio Comunale la decisione in merito. Come vi dicevo, mi preme leggere una lettera che è pervenuta qualche settimana fa dalla dirigente scolastica su un chiarimento relativamente all'intervento del gruppo PD su Scuola Muratori. Gentilissima, con la presente mi rivolgo a lei in qualità di sindaco dell'amministrazione comunale di Suvereto al fine di far luce su un episodio particolarmente spiacevole verificatosi nei giorni scorsi. Ho appreso che in data 19 marzo 2021 è stato pubblicato un post su Facebook a firma di PD Suvereto Circola Norma Parenti che chiama in causa l'istituto che rappresento in modo improprio, sollecitandomi a valutare insieme all'amministrazione comunale l'opportunità rappresentata da una campagna di sensibilizzazione sul tema della cura del bene pubblico, magari inserita nel contesto della recente introdotta educazione civica, che coinvolga in prima persona sindaco e consiglieri comunali, che per il loro ruolo rappresentano i massimi garanti della estraneità del bene comune, oltre a costituire un efficace tramite comunicativo verso i ragazzi in virtù della loro estraneità all'ambiente scolastico. L'intervento si conclude con la condivisione dell'opinione degli autori secondo cui il progetto volto in primis alla prevenzione degli atti di vandalismo, ma comunque inserito in un più ampio disegno di diffusione della consapevolezza dei doveri che ogni cittadino ha, possa rappresentare un grande valore aggiunto nella formazione degli studenti delle scuole medie e un investimento a diretto in favore della società dell'oggi e del domani. Pur ritenendo già evidente la gravità di quanto esposto, reputo doveroso sottolineare alcuni aspetti. In primo luogo, come cittadina, prima che come dirigente pubblico, esprimo un profondo dissenso sulla scelta delle modalità comunicativo. Pubblicare un simile intervento sui social in assenza di contatti di alcun tipo che il legale rappresentante dell'istituzione scolastica coinvolta è scelta dannosa per la scuola e parte di una tristemente diffusa abitudine allo sbandieramento di qualsivoglia pensiero. Non si tratta soltanto del rispetto, certo auspicabile, dei rapporti di cortesia istituzionale, ma di una comunicazione che per le modalità di cui si serve rischia di configurarsi come un intervento polemico, piuttosto che come un'azione propositiva. La mia piena disponibilità al confronto con la comunità educante dell'istituto comprensivo e con tutte le propaggini che questa assume nota, ma in questi mesi non mi è giunta alcuna richiesta di incontro sul tema in oggetto da membri del circolo Norma Parenti. La nostra scuola è da sempre pronta ad accogliere le istanze che giungono dal contesto in cui è inserita per tradurle, dopo opportuna pianificazione, in azioni didattiche ed educative, ma certo non quando queste provengono da un social network. Quanto all'educazione civica recentemente introdotta nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado dalla legge 92/2019, il comprensivo Marconi ha adottato una specifica programmazione sul tema che va dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, frutto di una pianificazione seria e scrupolosa degli organi collegiali preposti,
di un lungo percorso formativo dei docenti dell'istituto e di uno studio in parallelo con l'istituto Da Vinci di Castelfranco di Sotto per l'impostazione del lavoro iniziale e la verifica in itinere. Approfitto per segnalare che nel proseguimento delle finalità connesse con l'educazione civica, proprio nella scuola secondaria di primo grado, l'istituto si è avvalso della preziosa collaborazione delle autorità di pubblica sicurezza, a cominciare dalla polizia postale. Certo, la pandemia ci ha tolto molto, a cominciare dalla possibilità di avvicinare gli alunni alle istituzioni, con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, tema sul quale abbiamo avuto modo di confrontarci personalmente nei giorni scorsi, auspicando la ripresa a settembre di tutte le attività. È mia opinione che il grande lavoro che stiamo facendo per favorire la diffusione della cultura del diritto possa soltanto essere inficiato dall'adozione di modalità comunicative estemporanee e affidate a canali non istituzionali come quelle citate. È accertato che agli adulti spetta sempre il ruolo di esempi per i più giovani. Il saggio che è stato offerto in questa occasione non è all'altezza del compito affidatoci. A lei, in qualità di sindaco del comune di Suvereto, chiede di rappresentare le mie valutazioni componenti del Consiglio Comunale per chiarire la ragione dell'operato di parte di esso e stimolare una riflessione congiunta su quanto accaduto. Nel confermare la mia assoluta disponibilità al confronto con enti, associazioni e privati nei miei uffici di Sventurina e Suvereto, auspico che d'ora in avanti la comunicazione si muova entro canali opportuni, evitando proclami che vanno a danno dell'immagine dell'istituto e della formazione degli alunni che frequento. Distinti saluti, Maria Elena Frongillo.
Grazie Caterina, se vuoi aggiungere qualcosa?
Se no, no, io ritengo che quello che ho detto in premessa rispetto a quello che poi cioè, ha detto già la preside, le azioni non sono sempre di facile attuazione, soprattutto in un momento come quello della pandemia. Le idee e i progetti già che noi avevamo in mente di fare per 2 anni, purtroppo in presenza non sono state possibili farli, e la direzione era quella proprio di andare in una campagna di sensibilizzazione dei ragazzi. Quindi niente, è condivisibile comunque la mozione, e come sempre ritengo necessario comunque sottolineare il fatto che i tavoli ben vengano, perché possono mettere a sedere a uno stesso tavolo più istituzioni, più enti competenti, dalle forze dell'ordine ai servizi sociali, ai comuni, alla scuola. Però appunto non voglio che veramente rimangano fine a se stessi e che quindi siano poi soltanto sulla carta e poco sulla pratica. Quindi lascio la parola al Consiglio. Se la mozione passerà, mi impegnerò in prima persona a attivare quello che mi ha richiesto.
Grazie, parola ai consiglieri.
Se posso, dico 2 parole veloci, se posso intervenire.
Certo, certo, Luca.
Lo spirito della mozione era di cercare di attuare delle misure per cercare di prevenire, di formare, diciamo, una coscienza del bene pubblico. Questo perché questi atti vandalici non sono nuovi, ci sono sempre stati, e si cercherà di limitarli, ma molto probabilmente ci saranno, quindi cercheremo una fase di limitarli nel futuro. In passato cosa è avvenuto? È avvenuto che direttamente l'amministrazione è intervenuta, diciamo, con modi anche un po' burbi, intervenendo, facendo ripristinare e sventagliando, pubblicizzando direttamente il nome e le facce delle persone che hanno commesso il gesto e che sono intervenuti nuovamente a ripristinare il danno fatto. Ecco, noi non vogliamo una cosa del genere, noi vorremmo che si lavorasse perché si sensibilizzi e che si faccia una politica insieme alla scuola, insieme ai tavoli, diciamo che tutti gli organi istituzionali si riescano a dialogare e creino una sinergia tale da riuscire insieme, so che è un compito molto gravoso e arduo da fare, si riesca a trasmettere, a fare un controllo per il futuro che questi atti diminuiscano. Ora qui logicamente si è fatto riferimento alla scuola, ma sapete meglio di me che gli atti ci sono stati, diciamo, un po' questi atti vandalici ci sono un po' da tutte le parti del paese. Basta avere lampioni dietro la bella ragazza che l'amministrazione interviene e poi si rompono nuovamente, basta vedere gli atti vandalici fatti a Parco degli Olimpi, cioè la lista potrebbe essere lunga, quindi molto probabilmente in questo momento dobbiamo essere molto molto più attenti e riuscire a comunicare tutti insieme per cercare di prevenire questi atti, perché la cosa potrebbe veramente degenerare, ma non tanto per il singolo atto in se stesso che sono di poca entità, perché se passa il messaggio che si può fare, tanto nessuno interviene e nessuno fa niente, si trasmette un messaggio sbagliato che poi successivamente magari potrebbe portare in futuro nella coscienza delle nuove generazioni a fare qualcosa magari di più grande con conseguenze notevolmente più importanti. Ecco, questo, quello che noi ci preme è formare una coscienza che possa essere di auspicio anche per il futuro e perché queste ragazzate, come si suol dire, non diventino cose veramente più importanti. Ecco, lo spirito deve essere questo.
Grazie Luca, condivido buona parte della tua riflessione sul fatto che non sia semplice, sul fatto che dobbiamo comunque impegnarci. Abbiamo già avuto modo di confrontarci in prima commissione anche su quell'argomento, però comunque ne abbiamo parlato, sul fatto che chiaramente l'amministrazione non è tenuta, anche quando meno sanzioni, perché a parte dell'amministrazione ma l'organo di vigilanza che fa sanzioni, ci sono state, ma non siamo tenuti, diciamo, a raccontarle, ma non siamo tenuti a rendere note le questioni che riguardano denunce o varie indagini. Non ho capito però la prima parte del tuo discorso, quando parli che l'amministrazione ha sbandierato l'orpevole facendo poi, diciamo, in qualche modo rimediare al danno fatto, perché questa amministrazione non l'ha fatto, cioè questa amministrazione a quando sono sindaco non è successo, quindi volevo precisare questo, semplicemente per il resto siamo d'accordo sul fatto che l'impresa è ardua, ma non dobbiamo tutti impegnarci.
Posso?
Sì, prego.
Volevo commentare, ecco, le parole dell'assessore di Caterina sul fatto della difficoltà anche di attuare questi tavoli. Io credo che sia effettivamente difficile sulla base, ecco, delle informazioni che abbiamo anche poi ci siamo scambiati in Commissione Sanità e quindi su tutto quello che ci siamo detto sui servizi sociali. E questo è un problema effettivo, mi rendo conto, ecco, non soltanto del Comune di Sovereto, ma di tutti i comuni. Però credo, ecco, che ci dobbiamo provare, nel senso che la posta in gioco insomma è importante e la situazione nell'episodio, nel senso, non starei a sottolineare, diciamo, l'episodio, diciamo che comunque per tante motivazioni, ecco, un disagio ci può essere. Questi tavoli, secondo me, per di confronto per un fra le varie istituzioni e gli enti coinvolti e le famiglie, devono essere volti a coprire una vasta serie di casistiche, ecco, che non sia soltanto l'episodio vandalico, ma anche altre situazioni di criticità che ci possono essere nei giovani, ma anche negli adulti, ecco. Quindi un problema di benessere sociale coinvolge tante problematiche. E quindi, ecco, instaurare questi tavoli, provare a farlo mettendosi tutti a disposizione, cercando e sollecitando gli interventi della società della salute, magari, ecco, sarà difficoltoso, però credo che dovremmo comunque tutti impegnarci a farlo, visto, ecco, che sono ormai inattivi da molto tempo e quindi per vedere, ecco, se si riesce ad aprire un canale in qualche modo di comunicazione, di organizzazione, questa organizzazione che voi, l'assessore ha detto, quella che noi ci, come la pensiamo noi, ora non so se è la stessa che pensiamo noi, l'organizzazione, fatto sta che lo scopo credo che sia comune, e quindi cerchiamo, ecco, questa organizzazione, o come la pensate voi, o come insomma la pensiamo tutti insieme, di poterla attuare, anche perché altrimenti diciamo anche svilente, no? Prendiamo atto dell'impossibilità di poterlo fare e quindi rimaniamo fermi qui a raccontarci di episodi o di comunque difficoltà che ci sono e che devono essere affrontate e non mettiamo in campo niente. Quindi io insomma la disponibilità credo che ci sia da parte del nostro gruppo consigliare, c'è quella di provare a lavorare in questo senso. Spero che ci sia, ecco, anche nel Consiglio Comunale, e la nostra è anche la disponibilità di partecipazione o di aiuto alla Giunta qualora, ecco, questi i progetti volessero essere attivati.
Altri? Allora, siamo tutti d'accordo sulla bontà della mozione e dell'obiettivo che vogliamo raggiungere. Io ho detto, una piccola precisazione, non ho detto che è impossibile fare il tavolo. Il tavolo è facilmente costituibile e potrebbe essere difficile poi creare quello che noi vogliamo, ma ci proviamo anche a fare il tavolo. Detto questo, questa amministrazione da 7 anni a questa parte, ma in particolar modo da 2, da quando io ho sostituito l'assessore Fiaschi e poi successivamente con l'assessorato che mi è stato riconfermato dalla sindaca Pasquini, non è che sono stata con le mani in mano, perché io ieri ho incontrato la finanza per delle questioni che non ritrattano soltanto il bene pubblico, ma si tratta invece di benessere pubblico, relativo in tanti aspetti, lo sfruttamento, quello che possono essere le cause derivanti dall'immigrazione, incontri con i carabinieri, quindi con i comandanti della questura e della polizia. In questi anni gli incontri ce ne sono stati tanti, quindi non è che siamo con le mani in mano, il tavolo non c'è nella forma, sulla carta, ma comunque noi proseguiamo gli obiettivi ogni giorno, giornalmente, perché gli aspetti, come ha detto anche la Cristina, non è soltanto uno, gli aspetti sono tanti e ogni aspetto deve essere seguito secondo vari punti di vista e secondo determinate obiettivi e competenze in particolar modo. Quindi non si tratta soltanto dei sistemi sociali, che è quello, diciamo, che in questo momento soffre di più il nostro sistema sociosanitario, ma anche poi tutto quello che appunto è un sistema di rete, come ho cercato di spiegare in premessa. Detto questo, il tavolo lo facciamo per cercare di mettere insieme intorno a un tavolino più sedie, ma quello che noi abbiamo fatto in questi anni è un lavoro certosino di andare a comunque a bussare a tutte quelle competenze che non si trovano all'interno del comune, ma si trovano all'esterno, per cercare di migliorare questa situazione, che chiaramente è in casi gravi presa in urgenza, ma l'urgenza chiaramente non può essere l'unico aspetto che deve essere gestito. C'è un percorso da fare in precedenza che ritengo comunque di averlo assolto in maniera puntuale in tutti questi anni.
Scusate, voglio fare un intervento.
Scusa Rosalba, quindi detto questo continuo comunque a sostenere il fatto che la mia piena disponibilità ad attivare nuove forme, insomma.
Grazie all'assessore, stavo chiedendo la parola al consigliere.
Volevo fare un intervento, diciamo, a parte il fatto che non deve essere mai un dibattito, no? Nel senso, un battibecco fra di noi, e quindi premetto già questa cosa, però non posso nemmeno non intervenire dopo il discorso che ha fatto Luca Dell'Agnello. Sono pienamente d'accordo con Cristina che dobbiamo andare oltre ai nomi o alla singola, al singolo caso, in particolare quello che è successo 5 anni fa, però siccome io 5 anni fa c'ero e la maggior parte di noi c'erano, è stata detta una cosa molto, secondo me anche un po' abbastanza grave, perché noi, e io mi ci metto perché faccio parte dell'amministrazione, noi non abbiamo fatto il nome o buttato sui social nessuno. La persona in questione buttò sui social da solo il fatto in questione, e quindi questo ci tengo a sottolineare perché c'è una bella differenza. E in secondo luogo ci tengo a dire che molto probabilmente invece quello poteva essere un indirizzo da tenere. Una volta che la persona, il bimbo che ha sporcato un oggetto, che mi ha rotto il telefono, me lo risistema, secondo me può essere un giusto insegnamento. In casa mia questo è sempre esistito, non mi sembra niente di grave una cosa del genere. Oltretutto il fatto è stato messo su Facebook, non certo dall'amministrazione, anche come fu gestita poi questa cosa, sono state i diretti interessati a metterlo su Facebook, quindi ci mancherebbe altro. Però ora, a parte questo, appunto diventa il battibecco, sono d'accordo con Cristina, troviamo il modo di fare questi tavoli. L'abbiamo affrontato questo argomento, anche se non direttamente riferito, diciamo, ai danni dei ragazzi o dei minori, ma per altre cose è sicuramente necessario avere un tavolo, non fatto di noi e basta, ma ci devono essere polizia, piuttosto i carabinieri, la psicologa, un assistente sociale, una serie di persone che possano poi veramente aiutarci a portarlo avanti, questo, chiamiamolo, progetto. Grazie.
Grazie Rosalba.
Sì, se posso.
Sì, Donnelly.
Oltre alla dichiarazione di voto di Assemblea Popolare, volevo mettere in evidenza anch'io che condivido ovviamente la premessa della mozione e quanto riportato dai consiglieri e dall'assessore nei vari interventi. Vorrei mettere in evidenza che come consiglieri, come ha già detto e anticipato anche Rosalba, in tutti questi anni, sia in questi ultimi due che anche nei precedenti, consiglieri di maggioranza, ma più o meno tutti i consiglieri, abbiamo sempre segnalato all'amministrazione e quindi poi alle forze dell'ordine comportamenti non idonei, no? E danni appunto che sono stati portati alle proprietà pubbliche in tutti questi anni. E appunto, l'ha già detto l'assessore, ma lo risottolineo, il lavoro che questa amministrazione ha fatto, in particolare l'assessorato guidato da Caterina Magnani, è un lavoro di molti, attenzione spasmodica, diciamo, su questi temi, sui temi legati al sociale e ai problemi dei minori. Chiaro che dobbiamo fare sempre e molto di più rispetto a quello che vediamo, perché appunto è giusto lavorare sull'emergenza, riprendo quanto ha detto Caterina, ma è giusto anche cercare di anticipare quelli che possono essere eventuali, no? Diciamo disagi che ci sono e sono abbastanza evidenti anche post pandemia, acutizzati in maniera importante di certe categorie, di certe età particolari, vedi appunto soprattutto i minori. E quindi niente, è giusto secondo noi appunto mettere a un tavolo unico i servizi sociali, le forze dell'ordine, il comune, la scuola, proprio per coordinare, no? al meglio diciamo, tutte le azioni da mettere in campo. Quindi voteremo a favore di questa mozione, proprio per dare uno strumento aggiuntivo, no? O anche più strumenti, vediamo cosa riusciamo a fare all'amministrazione stessa, quindi un tavolo permanente magari per la sicurezza e il benessere sociale dei minori, proprio per, no? Come già detto, ottimizzare la presa in carico dei problemi, sia le urgenze che ovviamente la gestione dell'ordinario, vediamola così, la condivisione e le azioni da mettere in campo con tutti gli enti preposti. Faccio una precisazione che riguarda appunto la votazione, vedendo un po' ascoltando quello che ha scritto la dirigente scolastica. Nella prima parte del dispositivo credo sia opportuno tener conto appunto di quello che è stato detto, perché appunto il comune, questo vorrei fosse verbalizzato, il comune appunto dialoga, no? Stimola diciamo l'istituto scolastico, ma non impone diciamo l'attività didattica, ecco, quindi nulla di trascendentale, però teniamone conto. Grazie.
Grazie Donnelly.
Chiedo se ci siano altri contributi, altrimenti chiedo al segretario un po' di votazione. Sembra di no, segretario, prego.
Sì. Si vota sul punto numero 2 all'ordine del giorno. Cardinale?
Sì, favorevole.
Cortigiani?
Favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole.
Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Masi?
Favorevole.
Nocenti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole.
Pasquini?
Favorevole.
Piccioni?
Favorevole.
Russo?
Favorevole.
Solignani?
Favorevole.
Unanimità. Prego, sindaco.
Perfetto, vi ringrazio. Passiamo al terzo punto, è ancora una mozione relativa all'utilizzo dei cessi rossi nel ripristino dell'ex cava di Porto Speranzona Montioni e l'inquinamento delle falde delle acque superficiali. Prego al gruppo consigliare che la lettura e poi apriamo la discussione.
Leggo io. Allora, il gruppo consigliare Uniamo Segreto, premesso che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali, ad esse correlate in data 24 marzo 2021, ha approvato all'unanimità la relazione che allega sull'inquinamento derivante dell'utilizzo dei gessi rossi prodotti dalla società Venator di Scarlino ed utilizzata a far data dal 2004 per il ripristino della ex cava esaurita di Montioni. Che dalla relazione è emerso che il rilascio nei terreni di solfati, cloruri, manganese, nickel, cromo e ferro, che possono essere considerati traccianti dei gessi rossi, ha portato nel tempo per l'iscivazione alla contaminazione delle acque sotterranee monitorate con la rete dei piezometri di controllo intorno alla cava di Poggio Speranzona, che è stato fatto riferimento a relazione annuale di monitoraggio di ARPA Toscana, per gli anni dal 2007 al 2019, dalle quali emerge una contaminazione della falda, confermata anche all'ultimo controllo effettuato il 25/6/2020. Anche quest'ultimo monitoraggio ha confermato quanto accertato con i precedenti monitoraggi, e cioè che i gessi rossi stanno provocando l'inquinamento della falda. Scusate, mi è scappato. L'inquinamento della falda e delle acque superficiali, causata dalle sostanze in esse presenti, quali appunto solfati, cloruri ferro, manganese e cromo. Che pare superfluo ricordare quale sia la localizzazione della cava in questione e del fatto che si trovi situata sia nel comune di Follonica, Grosseto, ma a poche centinaia di metri dal confine con il nostro comune. Che quanto emerso dalla relazione si ritiene non debba essere ignorato e anzi siano necessari immediati accertamenti e verifiche di cui anche il comune di Sovereto deve farsi. Tutto quanto sopra premesso, i sottoscritti consiglieri impegnano il sindaco e la giunta ad attivarsi con urgenza presso tutti gli enti e soggetti privati coinvolti al fine di chiedere accertamenti, verifiche e riscontri in merito a quanto emerso dalla relazione approvata in data 24 marzo 2021 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse in merito all'inquinamento derivante dalle falde e dalle acque superficiali dall'utilizzo dei gessi rossi utilizzati a far data dal 2004 per il ripristino della ex cava esaurita di Montioni, riservandosi ogni azione in merito. Gruppo consiliare Uniamo Segreto.
Grazie, volevi aggiungere qualcosa alla lettura?
Bene così.
Apriamo quindi il dibattito su questa mozione.
Jessica, volevo fare un intervento.
Prego, Assessore Casini.
Allora, la questione dei gessi rossi, come viene detto nella mozione, è una vicenda che viene, insomma, da abbastanza lontano, dal 2004. Io credo di conoscerla abbastanza bene, in quanto in quel periodo, a vario titolo, facevo parte della coalizione, la coalizione politica, e ha gestito l'amministrazione comunale, diciamo, negli anni successivi, quindi con consigliatura Baldi e la prima consigliatura Benini. Poi, oltre a essere interessato in maniera diretta, in quanto persona che da sempre mi occupo del Parco di Montioni e di tutto quello che viene svolto in attività naturalistica, e in questo caso non, ho avuto anche modo di parlare con l'amministratore delegato un po' di anni fa, con l'amministratore delegato della Teoxide, direttamente, proprio durante un incontro che feci come esponente, appunto, politico, su questa questione. Allora, gli aspetti sono molteplici. Prima di arrivare a quello che ha sancito e ha scritto nero su bianco la commissione parlamentare, bisogna un attimino capire come mai nasce questa cosa. Questo intervento nasce come un intervento di ripristino geomorfologico, cioè si voleva andare a ripristinare il profilo collinare che era stato deturpato durante il periodo di escavazione. E questa cosa, guarda caso, si sposava a pennello col fatto che proprio in quegli anni, in quel periodo, era stato intimato alla Teoxide di non scaricare più a piedi di fabbrica il materiale di risulta dalla lavorazione del biossido di titanio, cioè questo che viene chiamato gesso rosso. Furono iniziate tutta questa cosa, fu fatta, per inciso, dall'allora sindaco dei DS, credo si chiamassero, Saragosa, sindaco di Follonica Saragosa, che insieme alla provincia, che era a quei giorni titolare di queste tematiche di tipo ambientale, fecero un protocollo di territorio, praticamente, dove a seguito di analisi, studi e quant'altro, veniva dichiarato attuabile questo percorso, per cui si dava, diciamo, fiato alla Teoxide, che si trovava in grossa difficoltà nella sua attività di stoccaggio di questi gessi a piedi di fabbrica, e si iniziò a stoccare questo materiale a Montioni. Furono fatte delle preparazioni con dei teli, ma che per ovvi motivi, diciamo, erano un po' una foglia di fico, e questo è il mio parere, ovviamente non è che lo voglio assumere come verità. Diciamo, io andai a vedere, mi ricordo che, insomma, veniva steso con delle ruspe, con delle penne, e quindi, insomma, la tenuta di questo telo non è che fosse proprio, diciamo, già dall'inizio proprio perfettissima. Comunque, questo, ripeto, è un mio parere. E quindi si cominciò a stoccare. Furono fatti dei pozzi piezometrici, da cui l'ARPAT a cicli di un anno, ogni anno, quindi un prelievo all'anno, faceva delle analisi. Dopo qualche anno, appunto, il partito a cui aderivo nell'ambito dell'amministrazione comunale chiesi, io, proprio durante delle riunioni col sindaco allora Baldi, di intensificare questi controlli, che un controllo all'anno ovviamente era troppo poco, cosa che poi successivamente fu fatta con la consigliatura Benini. I controlli passarono da 1 a 3, e comunque fin da subito si vide che queste analisi erano delle analisi che avevano tante difficoltà dal punto di vista chimico e del rilascio in acqua di vari minerali. Ma l'allora geologo Bianchi, che era il geologo, e credo sia ancora, non lo so, della Teoxide, giustificava la presenza di questi minerali con la mineralogia del terreno, che come sapete bene è un terreno di origine quantomeno termale, quindi conteneva, a suo dire, già tracce importanti di questi minerali in quanto facevano parte della mineralogia del in situ proprio di questi di questa stratigrafia del posto. Quindi io poi diciamo l'ARPAT ogni anno convalidava questa posizione, diciamo non suscitando nessun tipo di allarme, perché se qualora ci fosse stato un allarme, questo allarme se ne sarebbe dovuto far carico sicuramente il comune di Follonica, che nell'allora, se non ricordo male, competenza del dirigente Melone, aveva accesso e vedeva e controllava per conto del comune queste analisi. Quindi siamo andati avanti nel tempo riempiendo questa buca con questi materiali, fino a che siamo giunti, se non ricordo male, anche lì nel 2015, dove ci furono delle problematiche di rilascio d'acqua importanti con tracimazione di materiale proprio dentro il bosco, e lì ci fu una sospensione di quasi un anno con richiesta alla regione di riavvio della procedura di per rimettere nuovamente questi gessi rossi. Gli furono date delle condizioni, quindi fu realizzato un sistema, diciamo, un po' rudimentale di filtrazione di queste acque superficiali che tracimavano, un riassetto del modo con cui si sarebbe dovuto stoccare, quindi la dimensione dei gradoni che dovevano realizzare il profilo, tant'è vero che c'era stata una grossa da parte nostra come partito politico critica nei confronti di chi allora gestiva lo stoccaggio, cioè la ditta Dal Ponte, che fu mandata via in effetti fu sostituita da un'altra ditta che in effetti migliorò un po' la situazione con nel modo in cui, diciamo, posizionava questi cumuli, ma di fatto questo materiale ha continuato a fare il suo lavoro. E qui si entra un po' nella fase finale. Questo materiale è un materiale che, rilasciando continuamente queste sostanze, hanno creato una sorta di accumulo che ad oggi a ragione della commissione parlamentare hanno fatto sì che questi valori raggiungessero dei livelli che sono diventati chiaramente superiori a quelli che sarebbero dovuti essere invece i livelli considerati base, anche se pur alti, ma base della geomorfologia. E di fatto cosa si è venuto a creare? Si è venuto a creare che il re è diventato nudo. Ci siamo dovuti accorgere che questa cosa, che era stata anche da me, da altre persone, tipo lo Stefanini, persona molto seria e molto accalorata su questo tema, è emerso quello che era purtroppo la triste realtà, che questo stoccaggio non era uno stoccaggio indolore per l'ambiente, come era stato fatto credere durante questi anni, come era stato fatto, come era stato ipotizzato o progettato nel 2004 quando si è deciso di fare questo. E quindi oggi ci ritroviamo in una situazione in cui, per assurdo, siamo a dover fare la bonifica della bonifica. Questo è un classico proprio italiano, insomma. E allora arriviamo al dispositivo della mozione. La mozione impegna l'amministrazione comunale. A mio giudizio questa richiesta, insomma, è abbastanza in questo momento critica, perché lo stesso Consiglio Comunale di Follonica ha rimandato una commissione che doveva essere partecipata da tecnici e enti importantissimi che hanno avuto difficoltà a partecipare perché non sono riusciti a reperire tutte le informazioni del caso. Non si è espressa l'ARPAT, non si è espressa la Regione Toscana, lo stesso comune non ha dato il suo parere, era il comune interessato, il comune di Follonica. Quindi il rinvio di questa mozione, di questa commissione, è un fatto importante, perché non ci permette a noi come amministrazione comunale di renderci partecipi di tutta una serie di informazioni importantissime che io in parte vi ho detto, ma che sono del tutto, la mia parola è del tutto ovviamente estemporanea, così è un'acquisizione mia personale che ho fatto nel corso del tempo, ma non ha certo valore di niente nell'ambito di quello che sono le attività che deve fare invece un'amministrazione comunale. E quindi impegnare il comune in questa fase in una cosa del genere, prima di aver noi stessi acquisito questi dati in maniera ufficiale, valutati con uno strumento nostro che può essere, faccio per dire, una commissione, non lo so, o comunque con una discussione sulla base di dati certi, mi pare un dispositivo un po' in questo momento non appropriato. Io volevo precisare queste cose perché mi sembrava giusto che tutti i consiglieri fossero a conoscenza un po' anche dell'excursus storico che c'è stato e di quello che è avvenuto per arrivare ai giorni d'oggi. Io purtroppo mi ritrovo come assessore all'ambiente del comune di Suereto a dire al comune di Follonica, dove magari ho anche partecipato e dove su questo tema sono stato anche una voce critica, purtroppo ve l'avevo detto. Però, sai, questo è, come si dice, lascia il tempo che trova. Sono soddisfazioni purtroppo molto, molto, molto magre. E quindi, niente, questo è quello che credevo giusto riferirvi e ho finito.
Sì, Jessica?
Sì, chiedevi la parola, Simone?
Sì. Sì, perché volevo fare una puntualizzazione e una richiesta. Ovviamente come Assemblea Popolare, come ha già detto anche l'assessore, condividiamo tutte le preoccupazioni espresse in premessa della mozione relativamente alla contaminazione ormai evidente, insomma, anche delle acque sotterranee che dalla cava di Poggio Speranza e Montioni probabilmente arrivano ovviamente, no, nelle falde acquifere del nostro comune. Quindi tutto è emerso, no, dalla commissione parlamentare, e sicuramente è ovvio che dobbiamo informarci e dobbiamo attivarci per reperire tutte quelle che sono le informazioni importanti su questo tema. E però, come ha anticipato un attimo anche l'assessore Casini, nella richiesta nel dispositivo della mozione riteniamo ci siano delle modifiche da fare, perché appunto si è attivata la commissione parlamentare d'inchiesta che, insomma, ha autorità giudiziaria e appare ora in questo momento, ecco, ridondante. L'amministrazione, chiedo scusa, di Suvereto chiede accertamenti, come riportato appunto nel dispositivo, accertamenti, verifiche, riscontri, un po' sovrapponendosi appunto a quanto evidentemente già attivato dalla commissione, e le indagini sono ovviamente ancora in corso. E quindi ribadisco appunto la condivisione delle premesse e delle preoccupazioni, chiedo di emendare la mozione. Io, se posso condividere lo schermo, vi faccio vedere quello che abbiamo preparato, in modo da
provo a vedere se puoi condividere, se no ti autorizzo. Sì,
dovreste vedere, vedete? Ok, quindi vi do la lettura. Sopra appunto vedete il testo della mozione iniziale. L'emendamento scrive: impegnano il sindaco e la giunta a rendersi parte attiva nel seguire gli sviluppi dell'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sulle illeciti ambientali ad esse correlate in merito all'inquinamento derivante dalle falde dalle acque superficiali, dall'utilizzo dei gessi rossi utilizzati a far data dal 2004 per il ripristino della ex cava esaurita di Montioni, anche di concerto ed in collaborazione con gli altri enti coinvolti, in primis il comune di Follonica, e di rendere edotto il consiglio comunale rispetto a nuovi dati o notizie che potrebbero emergere, riservandosi ogni azione in merito al fine di poter esprimere posizioni o intraprendere azioni a difesa del pubblico interesse. Questo è quanto proponiamo e che spero sia accolto dal Consiglio Comunale e dalla minoranza che ha presentato ovviamente la mozione.
Ok, quindi alla mozione presentata da Unione Suvereta, Assemblea Popolare propone di emendare questo dispositivo con questo testo, quindi ovviamente la parola al Consiglio e soprattutto al gruppo Uniamo che è il proponente della mozione.
Sì, se posso, intanto volevo dire due parole e poi per me ecco la mozione va bene anche come emendata, nel senso che fare riferimento a chiedere gli accertamenti, verifiche e riscontri non era quello di rimettersi a fare gli accertamenti sulle acque, insomma, ecco, quindi abbiamo i dati ufficiali, abbiamo una commissione parlamentare, quindi non credo ecco che dobbiamo restituire un altro organismo di livello inferiore. Si intendeva ecco il confronto di questi dati con gli enti preposti che comunque già questi dati li hanno. Allora la questione di questi gessi rossi, come ha riferito l'assessore Casini, sono una questione di lunga data. Io credo che il dato più importante sia questo, nel senso che dove vengono allocati, insomma, per il ripristino di una cava che si trova sostanzialmente al centro del parco di Montioni. E quindi questo è stato il motivo per cui probabilmente sin dagli anni 2004 questo intervento ecco, aveva suscitato già di per sé dei dubbi, perché comunque si andava a ripristinare una collina con dei rifiuti al tempo ritenuti speciali non pericolosi e al tempo ritenuti idonei a poter essere utilizzati anche in agricoltura, ad esempio, quindi materiali ecco anche in agricoltura. Ora diciamo che le analisi sin da subito avevano smentito questa idoneità. Dalla commissione parlamentare d'inchiesta viene fuori che comunque anche i materiali in sé per sé avevano dei livelli di solfati, cloruri e cromo che via via superavano i limiti di legge. Questi limiti di legge via via sono stati derogati per rendere appunto legittimo il conferimento di questi gessi all'interno di questa cava e continuare con il riempimento. Nessuno si era posto il problema ecco, che questi gessi rossi resi a quel punto legittimi potessero però sversare nelle acque, nelle falde. Non se li erano posti perché appunto come ha detto l'assessore si pensava che fosse sufficiente stendere dei teli e che questi gessi che poi non sono soltanto il risultato della lavorazione del biossido di titanio ma sono mescolati alla marmettola che è lo scarto della lavorazione del marmo e che non è sicuramente ecco, un rifiuto speciale e anche ora ecco, è stato classificato anche pericoloso e quindi non si erano posti questo problema e le rilevazioni a questo punto sulla falda sono state fatte nel tempo ma non sono mai state compiutamente prese in considerazione. Quello che noi volevamo mettere in evidenza è che le acque, appunto le falde sotterranee non rispettano i confini, quindi ovviamente il comune di Suvereto è direttamente interessato, un territorio di pregio naturalistico e paesaggistico e quindi anche la parte diciamo di tutela da parte del comune del suo territorio da questo punto di vista necessita ecco sicuramente di un intervento anche se la cava si trova sul territorio di un altro comune e quindi al fine anche di tutelare un patrimonio perché poi è un valore patrimoniale il parco per quanto riguarda il comune di Suvereto e le specie sia la fauna e che
i boschi che abbiamo e che dovrebbero peraltro, ecco, per loro destinazione non essere inquinati nella falda, diciamo, perché poi inviterei qualcuno a vedere le pinete circostanti che fine hanno fatto. E quindi io questa, diciamo, questo argomento ovviamente lo sento particolarmente e è noto e sono d'accordo, ecco, nel monitorare la situazione e che si possa, ecco, in collaborazione con le altre amministrazioni, soprattutto con il Comune di Follonica, fare chiarezza e laddove ci siano delle responsabilità, che queste responsabilità siano comunque accertate e acclarate. So anch'io che c'era una commissione e che per le note vicende che ci sono state anche per altri tipi di rifiuti, insomma, l'ARPAT attualmente non dispone dei dati per poterli rappresentare.
Bene, chiedo al segretario se sia...
Jessica, sì? Jessica, volevo dire fare... come anch'io...
Certo, Claudio, prego.
Allora, sì, naturalmente sono concorde con tutto quanto viene affermato per questa mozione, sono favorevole anch'io alla mozione, sono favorevole all'emendamento, alla proposta di emendamento, perché come è già stato ampiamente descritto da chi mi ha preceduto, c'è un iter, adesso c'è una commissione parlamentare, che commissione d'inchiesta, che ha rilevato dei grossi, ma dei grossi danni, perché qui si sta parlando, oltre della cava di Montioni, si sta parlando anche dell'inquinamento che viene fatto con il trasporto per 18 chilometri dalla fabbrica di realizzazione di questi rifiuti alla destinazione dove erano ubicati, quindi dove dovevano essere ubicati. Quindi si parla di 18 chilometri di inquinamento causato dal trasporto con i camion, 200.000 tonnellate annue, con un risparmio di soldi economico da parte dell'azienda che le produceva di 237 milioni di euro in 15 anni. La cosa mi dà mi colpisce il Comune di Follonica. Il Comune di Follonica, proprio nel 2019, l'ufficio del SUAP ha rilasciato ancora l'autorizzazione per portare questo materiale. Non bastava quello che aveva fatto negli anni precedenti e ha continuato a farlo portare. Tramite chi? La cava di Montioni era in gestione alle bandite di Scarlino, facente capo al Comune di Scarlino. Ok, queste bandite di Scarlino erano già sotto controllo per aver, come ha detto poco fa la capogruppo Solignani, stavano mettendo queste sostanze nei terreni perché erano considerate, diciamo, concime. Erano tipo come concime, attivatore del terreno. E questo dove lo facevano? Nei terreni allora assegnati in località Piandarma del Comune di Castiglione della Pescaia, di Scarlino. Naturalmente lì ci fu un controllo con il NOE, sono partiti da lì e ad ampio raggio hanno individuato diversi comuni, perché ci sono ben 7 comuni coinvolti in questo traffico di rifiuto particolare. E la cosa più grave ancora, che il NOE hanno accertato anche che le riserve naturali regionali che circondano il territorio intorno alla cava, si parla di riserve naturali, signori, non di parco, parco una cosa, riserva naturale è ancora più complessa, quindi hanno contaminato anche la parte di Marsiliana, la parte del parco di Marsiliana, quindi è una zona di 18 chilometri contaminata da questa roba. Ecco, vi ripeto, la cosa che mi fa scandalo enormemente è che nel 2019, e precisamente il 27 agosto 2019, l'ufficio SUAP del Comune di Follonica ha rinnovato la concessione, non più le bandite di Scarlino, alla società SEPIN, una società privata. Ora, naturalmente, questi dati li ho tutti qui davanti perché c'è una commissione aperta, sono 46 pagine, l'ho studiata tutta. e qui c'è da piangere veramente. Ora mi auguro la Procura della Repubblica di Firenze faccia il suo dovere, perché sono state addirittura ancora, ci sono dei dati che la Procura si riserva a dare, perché ci sono delle indagini molto grosse in corso, quindi mi auguro che ne venga a capo e che qualcheduno ci lasci la testa, perché queste sono cose vergognose. Naturalmente condivido un pieno ciò che avete detto, perché mi sembra più che normale preoccuparsi di questa cosa sottovalutata per ben 17 anni. Questo è tutto, vi ringrazio.
Jessica, scusami, volevo aggiungere una cosa e me ero dimenticato.
Sì, vai Gianluca.
Mi ero dimenticato.
Claudio ha finito.
Di prima. Siccome che la cava di Montioni è in fase di esaurimento, è noto ovviamente da diversi anni, e già nel 2017, 2016, 2017, si era cominciato a discutere di un sito alternativo, quindi era entrato in ballo Roccastrada, era entrato in ballo soprattutto Cavorrano con i siti della Vallina e della Bartolina, ma nell'ultimo periodo si era valutato addirittura Campagnatico, quindi di portare non per 18 chilometri, ma ad arrivare fino a Campagnatico, dove c'è, credo, una vecchia cava in abbandono, il sito per stoccare queste. Lì è stata fatta un'inchiesta pubblica, e l'inchiesta pubblica ha dato un parere totalmente negativo a questa operazione, tant'è vero che il sito, la possibilità di sfruttare quel sito è stata completamente abbandonata. Quindi ecco, questa, scusatemi se sono rintervenuto, era come chiusura del discorso di prima.
Grazie Gianluca. Ci sono altri interventi dei consiglieri? Ok, allora chiedo al segretario la modalità procedurale, se votiamo prima l'accoglimento dell'emendamento e poi votiamo la mozione emendata, oppure se votiamo la mozione comprensiva dell'emendamento in unica votazione. Ce lo dica lei.
Considerato che il gruppo consiliare che ha proposto la mozione si è espresso già favorevolmente all'emendamento, io andrei direttamente alla votazione sulla mozione emendata.
Ok. Allora, noi mettiamo in votazione la mozione sul utilizzo del GSO, nel registro del Superanzone, eccetera, con il dispositivo modificato rispetto a quello presentato, quello invece proposto dall'Assemblea Popolare e che quindi si mette agli atti, e quindi con questa modifica che viene rimessa in visione qui da Simone per chiarezza, si mette in votazione la mozione così emendata. Prego, per il segretario.
Sì, votiamo sul punto numero 3. Cardinale.
Favorevole.
Cortigiani.
Favorevole.
Dell'Agnello.
Favorevole.
Donnoli.
Favorevole.
Magazzini.
Favorevole.
Masi.
Favorevole.
Nocenti.
Favorevole.
Nocera.
Favorevole.
Parenti.
Favorevole.
Pasquini.
Favorevole.
Piccioni.
Favorevole.
Russo.
Favorevole.
Solignani.
Sì.
Solignani.
Favorevole.
Non mangerò nemmeno.
Bene, unanimità.
Perfetto, grazie a tutti. Passiamo quindi al punto numero 4, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente, che è quella del 2 marzo. Mi risultava assente dell'Agnello, quindi se vuole astenersi. Per il resto si mettono in votazione e si danno ovviamente per letti i verbali.
Allora faccio l'appello per la votazione, se non ci sono osservazioni. Cardinale.
Favorevole, mi sono persa un attimo, scusate.
È il punto numero 4.
I verbali, scusate, sì, ma è stato un attimo.
Cortigiani.
Favorevole.
Dell'Agnello.
Mi astengo.
Donnoli.
Favorevole.
Magazzini.
Favorevole.
Masi.
Favorevole.
Nocenti.
Favorevole.
Nocera.
Favorevole.
Parenti.
Favorevole.
Pasquini.
Favorevole.
Cuccioni.
Favorevole.
Russo.
Favorevole.
Solignani.
Favorevole.
Quindi abbiamo 12 voti a favore e un astenuto. Prego, sindaco.
Perfetto, grazie. Andiamo quindi al punto numero 5, che è il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto. Allora, come sapete, quest'anno ricorrono i 100 anni dalla tumulazione del milite ignoto all'altare della patria. Questa vicenda che viene appunto dal 1921, in cui, ripercorrendo un attimo la storia, furono scelte a seguito insomma di ritrovamento di tantissimi corpi durante la prima guerra mondiale, non erano stati riconosciuti, erano stati d'accordo tra le nazioni, era stato scelto di onorare simbolicamente la memoria dei caduti attraverso appunto un monumento e a ricordo del sacrificio di uomini scomparsi, e fu decisa anche la sepoltura di un milite senza nome che è sepolto all'altare della patria. Vennero scelti 11 salme, hanno scelto 11 salme per ogni zona o cimitero di guerra, e poi la madre di uno dei militi ignoti scelse naturalmente uno di questi corpi, che fu appunto tumulato all'altare della patria. Quindi, per onorare appunto i caduti nella prima guerra mondiale e per celebrare appunto questo anniversario dei 100 anni da quella data, da quella tumulazione, l'associazione del gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, con una nota sostenuta dall'ANCI, invitava tutti i comuni ad aderire conferendo la cittadinanza onoraria al milite ignoto. Questa è un'iniziativa volta ad arrivare quindi al 4 novembre con tutta Italia che ha concesso la cittadinanza, quindi questo milite ignoto che non ha mai avuto riconoscimento, simbolicamente cittadino di tutte le città d'Italia. Quindi noi con questa delibera conferiamo questa cittadinanza. È una attività molto sentita, molto unitaria, l'hanno già fatto, e quindi insomma anche noi lo facciamo nei tempi, e così su Vereto come altri comuni rende omaggio ai caduti durante i conflitti armati del Novecento, che hanno lottato per la libertà, la democrazia e il valore della fratellanza, che oggi mai più devono essere ricordati. Quindi questa è una delibera molto semplice e mi auguro, immagino, condivisibile. Ovviamente se ci sono interventi, il dibattito è aperto.
Intervengo brevemente per dire che è sicuramente il conferimento, ecco, da noi verrà accolto con favore, e anzi diciamo, ecco, accogliamo con favore sia l'iniziativa dell'ANCI che poi a sua volta, ecco, ha recepito quello del gruppo delle medaglie d'oro al valore militare d'Italia. E quindi, ecco, i principi che vengono espressi sono i principi fondanti la nostra Costituzione, e quindi, ecco, noi approviamo e votiamo favorevolmente.
Grazie. Certamente è una delibera, insomma, poco da discutere, nel senso che è evidente la condivisione appunto di questa iniziativa. Quindi chiedo al segretario, se non ci sono altri interventi, di procedere all'appello nominale per la messa in votazione. Prego, mi sembra non ci siano interventi. Segretario, può procedere con l'appello.
Sì. Cardinale.
Favorevole.
Cortigiani.
Favorevole.
Dell'Agnello.
Favorevole.
Donnelly.
Favorevole.
Magazzini.
Favorevole.
Masi.
Favorevole.
Nocenti.
Favorevole.
Nocera.
Favorevole.
Parenti.
Favorevole.
Mosquini.
Favorevole.
Cioni.
Favorevole.
Russo.
Favorevole.
Solignani.
Favorevole.
Unanimità. Sindaco, prego.
Perfetto, grazie a tutti per questa unanimità. Passiamo al punto numero 6, che è l'approvazione del rendiconto 2020, che è stato proprio in questi giorni prorogato di un mese, ma al solito le proroghe arrivano dopo che abbiamo fatto la corsa per procedere con tutti gli atti, quindi sostanzialmente serve solo agli atti, solo ai comuni che non avevano rispettato e quelli che invece si sono dati da fare e hanno corso ed ormai hanno convocato i consigli e quindi lo portano come noi. Quindi io lascio la parola al vice sindaco assessore al bilancio, che appunto sintetizza, dato che abbiamo fatto anche la prima commissione, il rendiconto del 2020.
Sì, buonasera ancora. Rispetto appunto all'atto che dobbiamo approvare, è un atto importante che rimette, diciamo, la ricchezza all'interno della nostra, in circolo, all'interno della nostra collettività. È un atto che va a rivedere, come abbiamo già avuto occasione di spiegare anche negli altri anni, andare a vedere tutto quello che è accaduto a livello di risultato di amministrazione rispetto al bilancio previsionale. Quindi dal fondo cassa di inizio anno, quindi al 1 gennaio, vengono quindi calcolati, quindi e contabilizzate le riscossioni e i pagamenti, sia dal punto di vista dei residui sia dal punto di vista delle competenze, e quindi alla determinazione del fondo cassa al 31 dicembre, al quale poi vengono nuovamente quindi allocate le risorse relative ai residui attivi e ai residui passivi. Con il calcolo poi del fondo pluriennale vincolato alle spese correnti e al conto capitale e quindi al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, che è pari a 2.183.162 euro. Di queste risorse quindi andiamo a definire quelle che è la parte accantonata e la parte vincolata. Sulla parte accantonata, la consistenza maggiore è individuata dal fondo crediti di dubbia esigibilità, che più volte abbiamo spiegato essere un fondo che va a determinare le difficoltà sugli incassi relativi all'esposizione creditizia dell'ente pubblico. Chiaramente il fondo crediti dubbia esigibilità, come ormai siamo soliti quindi vedere, quest'anno ha una quota leggermente più alta perché le previsioni appunto di incasso relative alle conseguenze Covid hanno quindi determinato un risultato di accantonamento leggermente più alto rispetto allo scorso anno. Dalla parte quindi accantonata viene poi quindi individuata la parte devincolata, che è determinata sia da dei vincoli derivanti da legge e da principi contabili, nonché dai trasferimenti o dalla contrazione di mutui. La parte vincolata determinata in un importo di 225.000 euro e 850. Da queste viene quindi aggiunta la parte destinata agli investimenti e alla determinazione quindi della parte disponibile, pari a 252.000 euro, un po' più di 252.000 euro. In commissione quindi è stato presentato il prospetto, non ci sono state quindi rilevazioni, osservazioni da parte dei componenti della commissione. Pertanto non ritengo necessario dover aggiungere altre osservazioni e quindi lascio la parola al Consiglio Comunale.
Grazie assessore, aperto ovviamente il dibattito.
Sì, allora noi abbiamo si discusso già in commissione del rendiconto e prendiamo atto e diciamo le osservazioni che noi non abbiamo fatto, perché poi sono quelle che abbiamo già fatto a suo tempo prima sul bilancio preventivo, quindi quelle che sono le osservazioni di scelte da parte dell'amministrazione le abbiamo già esposte e sono poi, e questo è il risultato diciamo del 2020. Abbiamo però fatto un'osservazione di merito sul fatto della situazione ecco, attuale, perché è stata evidenziata anche ora dall'assessore questa difficoltà che l'amministrazione ha, che aveva in passato per altri motivi, diciamo per le entrate, quindi una capacità di riscossione limitata che già di per sé faceva sì che ci fossero comunque delle risorse bloccate e che quindi con la diciamo la scelta di del tutto legittima peraltro di lotta all'evasione fiscale doveva ecco comunque portare ad un miglioramento nei conti da parte dell'amministrazione. C'è stato l'anno 2020 che non ci possiamo nascondere, che sicuramente è un anno che ha creato delle difficoltà soprattutto economiche oltre che sanitarie. Ora in questo caso parliamo della parte economica e quindi delle problematiche da questo punto di vista per quanto riguarda i cittadini si sono rese palesi, ecco, quelle che si poteva ipotizzare sono poi realizzate. Quello che evidenziato è
mettete muto, scusate, se no non sentiamo l'intervento, grazie.
E quali fossero strategie o comunque le misure che l'amministrazione avrebbe messo in campo per essere di supporto ai cittadini da questo punto di vista, quindi da un punto di vista fiscale, e oltre al fatto ecco che sicuramente una parte delle risorse sono state poi reintegrate da parte dello Stato, però ecco c'è sicuramente una incapacità attualmente da parte dei cittadini di far fronte a quelli che sono gli oneri tributari. Ci auguriamo che nelle scelte future si possa mettere in campo delle misure incisive da questo punto di vista, se i conti appunto sono in ordine così come vengono prospettati. Abbiamo visto ecco che ci sono anche delle somme ancora nell'avanzo, di somme che arrivano dallo Stato, ecco abbiamo visto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione che sono il fondo delle funzioni fondamentali per 90.000 euro che non sono state spese, queste andavano a coprire comunque i ristori IMU, i ristori CARI, le maggiori spese Covid, le minori spese, le minori entrate, e che quindi queste somme e queste risorse vengano destinate in aiuti concreti e fattivi a favore delle famiglie e del tessuto produttivo. Sicuramente ecco le ripercussioni del 2020 si sentiranno anche nel 2021 e quindi ora è il decreto sostegni, penso che qualche altro contributo lo potrà dare all'amministrazione, che quindi queste risorse vengano destinate in contributi fattivi ulteriori rispetto a quelle misure che sono state messe in campo già lo scorso anno e che sono state sì di aiuto, ma che nel proseguo probabilmente non saranno sufficienti.
Grazie. Ci sono altri contributi?
Di Jessica, se posso.
Prego, Donnelly.
Molto velocemente. ribadisco quanto già accennato dall'assessore e anche dal consigliere Solignani. Abbiamo fatto la commissione di bilancio il 26 aprile 2021, dove abbiamo appunto, dove sono state esposte le linee generali, no, del rendiconto consuntivo del 2020 fino ad arrivare appunto al risultato di amministrazione, domande e risposte della minoranza e interazioni varie. Ci tengo solo a dire che abbiamo un valore molto importante, no, da questo consuntivo, che poi ovviamente verrà utilizzato nei prossimi mesi. Abbiamo una parte disponibile di 250.000 euro, una parte di questa potrà essere ovviamente utilizzata nei prossimi mesi appunto per investimenti e aiuti ovviamente anche alle famiglie. Da questo punto di vista voglio nuovamente anche ringraziare il lavoro degli uffici, in particolare il responsabile Bianca Ivani, che ci sente anche perché in questo anno di emergenza nazionale credo abbia fatto un ottimo lavoro e difficile, no? Per non dire complesso. E ovviamente la Giunta, l'assessore Magnani e il sindaco per la capacità e le competenze messe nella gestione appunto delle risorse pubbliche, e di continuare appunto ovviamente anche nella parte di recupero crediti, come già abbiamo iniziato ormai dall'autunno 2019, che ha dato già i suoi frutti e che sta continuando a darli. Un altro dettaglio importante: il Comune appunto ha fatto diversi investimenti nel 2020, non sto qui a riportarli, senza andare in sofferenza di cassa, che mi ricordo che era una preoccupazione della minoranza in altri consigli, in altre commissioni. Anche questo testimonia ovviamente l'attenzione della Giunta, del sindaco, dell'assessore, degli uffici su quello che veramente appunto si poteva fare con le poche risorse a disposizione, senza andare ovviamente a sprecare nulla. Quindi andremo a votare ovviamente in maniera positiva come Assemblea Popolare questa l'approvazione ovviamente del rendiconto dell'anno 2020, augurandoci appunto che ci siano ovviamente, come ci sono stati l'anno scorso, sempre più interventi da parte del Comune per tutti i cittadini di Suvereto, sia in investimenti che aiuti alle famiglie, come appunto abbiamo fatto nell'ultimo anno, perché questa pandemia purtroppo non ne si vede la fine, e la crisi economica che è già in atto, sono purtroppo convinto che aumenterà nei suoi risultati. Grazie.
Sedonnoli, ci sono altri interventi? Non mi pare, quindi in chiusura io ovviamente non mi soffermo sui numeri perché sono importanti, ma sono una parte del lavoro. Si sta parlando del rendiconto del 2020, un anno difficilissimo anche per la macchina comunale. Gli adempimenti che continuamente sono stati caricati su una struttura comunale così piccola come la nostra sono stati veramente importanti. Noi a Roma Nanno abbiamo aperto il centro operativo comunale di emergenza, di cui fa parte oltre al sindaco, fanno parte il sindaco e il sindaco, ma anche molti uffici, che sono attivi 7 giorni su 7 per ogni emergenza. Quindi di questo devo rendere atto in questo Consiglio Comunale che affronta appunto con resoconto del 2020. Siamo riusciti anche grazie al lavoro di accertamento, che sì, è vero, è stato in qualche modo un po' affievolito dalla necessità di avere un atteggiamento un pochino elastico, e poi comunque ci sono stati dei blocchi rispetto anche a queste procedure, ma nonostante anche l'aumento del fondo crediti, che poi sia veloci che non sono direttamente proporzionali, quindi invito magari ad approfondire un giorno fuori da consigli e fuori dalle commissioni anche negli uffici per capire il meccanismo, comunque ci rappresentano un rendiconto comunque in positivo, dove siamo riusciti appunto a far fronte anche a maggiori spese proprio grazie anche a queste economie che si sono create per le maggiori entrate appunto da riscossione, che hanno messo in circolo sono risorse che erano sottratte dall'evasione e sono tornate in disposizione dei cittadini. Quindi con questo siamo riusciti ad affrontare
il 2020 ad avere anche un piccolo avanzo sul fondone Covid che potremo utilizzare nel 2021. Vediamo adesso quali sono i paletti che ci mettono e soprattutto se ci saranno per i comuni altri aiuti nel 2021, considerato il fatto che comunque abbiamo già previsto altre esenzioni, stanno già lavorando, come annunciato in commissione, ad altri sgravi. E sono stati questi primi mesi dell'anno molto difficili perché il lavoro della rendicontazione 2020 si è sovrapposta al lavoro sul previsionale e alla certificazione dei fondi Covid che è a maggio, ma a cui l'ufficio ha già lavorato, oltre a che calano ovviamente precisi come la pioggia d'agosto e i controlli della Corte dei Conti che vanno sempre in questi periodi, insomma, c'è tantissimo lavoro e noi abbiamo un ufficio che si occupa dei servizi finanziari, quindi capite qual è l'enorme lavoro che questo ufficio fa. Siamo comunque soddisfatti perché il 2020 è stato un anno in cui siamo riusciti a garantire i servizi, a fare dei servizi anche nuovi e che contiamo di mantenere. Tutti i servizi che chiaramente senza un grande lavoro sulle entrate e con fatica e anche mettendoci la faccia, perché non è semplice, facciamo, contiamo che vengano messi a sistema affinché questo paese possa fornire, al di là del momento di crisi, comunque servizi stabili alle famiglie. Quindi io ringrazio veramente l'ufficio per questo lavoro e tutti, diciamo, i nostri uffici che lavorano anche sempre un po' oltre quelli che sono gli obblighi contrattuali per far funzionare questa piccola ma efficiente macchina amministrativa. Quindi io concludo chiedendo l'approvazione del rendiconto e annuncio già che il rendiconto è immediatamente esecutivo perché ci sono delle risorse, sono immediatamente sbloccabili che serviranno, per cui chiedo per semplicità al segretario di nell'appello nominale di ascoltare subito la doppia votazione in modo che sia più agevole e più veloce il voto su questa delibera. Vi ringrazio e lascio la parola al segretario comunale.
Grazie sindaco. Si vota sul punto numero 6 e chiedo cortesemente a tutti i consiglieri di esprimere due volte la votazione. La prima sul rendiconto e la seconda sull'immediata eseguibilità. Cardinale?
Favorevole e favorevole.
Cortigiani?
Favorevole e favorevole.
Dell'Agnello?
Contrario.
Donnoli?
Favorevole e favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Masi?
Favorevole.
Nocenti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole.
Pasquini?
Favorevole.
Piccioni?
Contrario.
Russo?
Contrario.
Solignani?
Contraria.
Abbiamo 9 voti favorevoli e 4 voti contrari. Prego, sindaco.
Grazie. Passiamo al punto numero 7, che è l'approvazione di un appendice al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale sulla disciplina delle sedute in videoconferenza e della registrazione delle riunioni. Anche questo punto è stato discusso in prima commissione disciplina oltre diciamo la pandemia e quindi comunque tenendo conto, andando oltre diciamo il decreto del Presidente del Consiglio Comunale e Sindaco, quindi normando le sedute di conferenza ad opera del Consiglio Comunale. Qui si normano appunto e si rendono fattibili le conferenze per motivi diciamo di emergenza e di interesse pubblico, si specificano ai sensi appunto delle normative sulla privacy anche le possibilità di registrazione audio e o video sulla messa a disposizione indifferita dei video e degli audio e la possibilità di farlo anche se ci saranno strumenti in diretta.
Stessa cosa dicasi per le registrazioni delle riunioni in presenza, che attualmente non sono possibili perché non siamo dotati di impianti, ma comunque che diciamo, nel futuro in cui saremo dotati questi strumenti, con questa appendice avremo già diciamo, la legalità nel poter procedere con le registrazioni. Quindi nella prima commissione sono state fatte anche delle osservazioni, è stato proposto una modifica, un emendamento a questo regolamento da parte del gruppo di minoranza di Ambosovreto, emendamento che è stato respinto e quindi diciamo, è passato in commissione il documento attuale che è stato presentato. Quindi apro appunto la discussione su questo, non so se vuole essere replicata, appunto la discussione già fatta in prima commissione e il consiglio ne ha facoltà. Prego, buona la parola.
Sì, prendo la parola per diciamo, reiterare la richiesta di emendamento e formalizzare ecco, la richiesta. Ora non so se riuscirò a condividere lo schermo. Si vede?
Sì.
Un po' piccolino.
Allora aspetta che lo ingrandisco.
Provavo a zoomare io.
Stavo provando anch'io, però non capisco come mai non me lo zoom.
Qua su in cima a destra, Cristina, i due quadratini sovrapposti, via, accanto alla X per chiudere, no? Forse ti si allarga di più lo schermo, prova. Sì, sì, quelli, c'eri. Accanto alla X per chiudere.
Così no, invece era già grande. No.
Più di così.
No, più di così non mi si ingrandisce. Allora, sostanzialmente comunque la modifica...
Dai, su vista dovresti vedere, su vista si può, credo, ingrandire. In alto a sinistra. In alto a sinistra, vista, ci dovrebbe essere lo zoom.
Ah,
zoom.
Sì, vista. Sì. Perfetto. Vediamo.
Un po'.
Metticelo grande isocea.
Ho provato a metterla tutta.
Grazie.
Allora, la modifica sostanzialmente riguarda questo articolo 4, videoconferenze del Consiglio, sostanzialmente dove si prevedeva che le riunioni in conferenza possono essere rese accessibili. Come osservato in commissione, ho detto non essendo precisato poi qual è la modalità con cui si decide se farlo o non farlo rendere accessibile, farla rendere accessibile, sarebbe stato comunque più corretto dire che le riunioni in videoconferenza sono rese accessibili al pubblico già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming anche via web a mezzo delle piattaforme di social media come era stato messo, ovvero mediante collegamento tramite credenziali. Allora, l'obiezione che era stata fatta in commissione per cui il consentire, il mettere sono sostanzialmente e quindi prevedere sempre e comunque la possibilità della riunione in videoconferenza aperta al pubblico, sul fatto che non ci sia un personale tecnico che possa gestire un collegamento di questo tipo, ritengo ecco, che non possa essere ritenuta un'osservazione valida, viste quelle che sono le modalità con cui ora vengono effettuati i collegamenti in videoconferenza, visto diciamo, il numero di collegamenti che si può ipotizzare che possano essere fatti, sia che venga fatto tramite i credenziali o che venga fatto con una diretta streaming, non sono oneri tecnici così rilevanti da necessitare un apposito tecnico per la sua gestione. Ormai siamo tutti abituati a fare riunioni in videoconferenza numericamente variabili, ecco, nel senso che non credo ecco, che sia ingestibile, anche perché insomma, non si sta parlando di dover gestire centinaia di collegamenti. E siamo ad approvare un regolamento e un regolamento ovviamente deve essere anche efficace, altrimenti ecco, risiamo comunque nella stessa situazione in cui eravamo prima, dove l'obiezione era che il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale non prevedeva la partecipazione del pubblico, la registrazione delle sedute. E se noi facciamo ora e approviamo un regolamento che comunque lascia una discrezionalità totale, non si sa neppure a chi, perché non viene neppure precisato chi è, se è il sindaco che deciderà di volta in volta, se in conferenza dei capigruppo, ecco, quindi non c'è una modalità con cui verrà deciso quando queste riunioni in videoconferenza potranno essere rese accessibili. Saremo ogni volta a dover discutere sul fatto perché si è scelto di renderla accessibile o di non renderla accessibile, che poi di fatto non verrà resa accessibile, e quindi risaremo sostanzialmente nella medesima situazione. Peraltro si stabilisce e si dice chiaramente in questo regolamento che le riunioni del Consiglio e delle commissioni sono fatta eccezione per, come prevede il regolamento, per le sedute segrete, sono pubbliche, e quindi se sono pubbliche ovviamente, ecco, questa pubblicità per principi di trasparenza e di partecipazione che sono comunque richiamati nel regolamento, coerentemente dovremmo anche disciplinarlo in modo tale che sia effettivo, perché altrimenti diciamo che abbiamo fatto il regolamento, ma il regolamento non rimane fine a se stesso, perché è talmente così generico, non prevede norme chiare, precise da applicare, vengono lasciate la discrezionalità ovviamente della maggioranza, in questo caso del sindaco, e quindi sono pressoché delle norme inattuate, nel senso, ecco, se non si faceva era lo stesso sostanzialmente. E questo, quindi le correzioni che è stata introdotta, è questa qui, sono precisando al pubblico e poi mettendo in alternativa la diretta streaming anche per il collegamento tramite credenziali, e poi conseguentemente qui, perché era precisato la tutela della privacy, non ove previsto, ma se, siccome dovrebbe esserci la partecipazione del pubblico, quindi ho tolto ove previsto, e quindi che viene dato avviso che i lavori sono comunque con la partecipazione del pubblico, oppure che comunque sono diffusi in diretta streaming, e questo per la tutela della privacy. Queste sono le uniche due, ho messo anche questo, sempre, della registrazione in presenza, perché anche qui si fa riferimento, per lo stesso motivo che ho detto prima, i lavori possono essere registrati, sostanzialmente è come dire non verranno mai registrati, e poi dice l'impianto dell'aula dedicata alla sedute dell'assemblea, se presente, nel senso ora non c'è, mettiamoci ovvero altri sistemi di registrazione audio o video, perché se presente, attualmente presente non lo è, e quindi ovviamente non verranno mai registrati, e lo stesso risiamo appunto a capo. E quindi se si vuole davvero mettere mano alla questione e dare una disciplina delle partecipazioni del pubblico alle sedute in videoconferenza e delle registrazioni delle sedute in presenza, facciamolo in maniera effettiva, non nascondiamoci dietro le parole, perché altrimenti tanto vale dire non lo vogliamo fare, il regolamento non lo approviamo e rimaniamo così come siamo. Ecco, mi sembra un volersi nascondere dietro di dire l'ho fatto il regolamento, ma tanto dà la possibilità di non attuarlo, e quindi la situazione rimane immutata. Cerchiamo, ecco, di essere da un certo punto di vista, ecco, chiari, trasparenti, se le cose le vogliamo fare facciamole, se no diciamolo chiaramente che non lo si vuol fare. E poi l'ultima cosa che avevo rilevato in commissione, ma che noi condividiamo, ecco, era soltanto un inciso, che finalmente è chiaro che non può essere effettuata la registrazione audio e video dei lavori da parte dei consiglieri o del pubblico. Questa mi sembra una norma chiara e precisa, in modo tale che si sgomberi un po' il campo da queste registrazioni fatte un po' di nascosto, e in modo tale, ecco, che a questo punto le norme siano poi chiare e che siano rispettate. Quindi, ecco, propongo questo emendamento, lo invio direttamente al Lorenzo Reali o al sindaco?
Può inviarlo a me che gli trasmetto tutto, gli trasmetto insieme anche questo, mandalo a me il sindaco, se lo puoi fare anche stasera, così domattina ho tutto immediatamente. Grazie. Prego, chi vuole intervenire? Hai finito? Sì, mi pare sì.
Se possono intervenire?
Sì, sì.
Niente, no, nulla. Voglio solo ribadire quanto abbiamo detto in commissione che poi ha portato alla decisione di mettere in votazione l'emendamento e a bocciarlo. Ripeto, sì, è vero, oggi abbiamo degli strumenti e in quest'ultimo anno ci siamo abituati a questi strumenti di videocomunicazione molto efficaci, però ribadisco il fatto che, due fatti, il fatto che rimane comunque abbastanza complicato gestire anche il pubblico che si collega, perché a seconda del tipo di strumento che si utilizza bisogna essere certi che questi non possono intervenire, c'è la messaggistica da gestire, c'è da chiudere, cioè bisogna essere molto attenti a quello che succede. E come già ribadito, il sindaco, che è anche il presidente del consiglio, deve da una parte gestire il consiglio comunale e dall'altra ovviamente mettere mano a quello che è il sistema di videocomunicazione. Quindi ritengo che questo sia di difficile gestione, e mettere la parola, obbligare diciamo alla pubblicazione del link e quindi nelle videocomunicazioni relative al consiglio obbliga secondo me appunto in qualche modo a una gestione magari non efficace del consiglio comunale stesso. Poi c'è l'altro aspetto che vorrei sottolineare: io spero che questo sia l'ultimo consiglio comunale in videoconferenza, magari ci aiuterà anche la bella stagione e ci aiuterà magari anche la pandemia, che in qualche modo spero diminuisca nei suoi effetti, e quindi dobbiamo preoccuparci soprattutto di quello che è che sarà il consiglio in presenza, e quindi ritengo che sia questo un primo passaggio, questo regolamento, che ci porterà poi a ritornare a fare ovviamente i consigli comunali in presenza e a mandare in streaming con l'accesso a chi poi lo vuole, l'accesso alla seduta in diretta direttamente a tutti i cittadini. Contestualmente è ovvio che si può anche partecipare, no, in presenza da parte dei cittadini al Consiglio Comunale. Quindi ritengo di ribadire ancora quello che abbiamo già detto in commissione e di votare in maniera negativa appunto a questo emendamento presentato.
Grazie.
Posso intervenire finalmente con due parole?
Certo.
Niente. Io volevo sottolineare quello già anche detto da Cristina. Scrivere nell'articolo 4 possibilità e non mettere la parola invece con la presenza significa non fare il regolamento. Si può lasciare come stanno le cose, perché non ha senso. Se si vuole mettere in mano veramente al regolamento per regolamentare un qualcosa, facciamo una volta per bene per tutti. È inutile dover momentaneamente fare un regolamento e poi ritoccarlo successivamente. Quindi interveniamo subito, vediamo qui la parola. Tra l'altro non è complicato, con gli strumenti ci sono, eventualmente una persona può tranquillamente gestire tutto. Si possono tranquillamente fare delle riprese senza dare la voce direttamente al pubblico, si può solamente riprendere e trasmettere. Di conseguenza è semplicissima la gestione, non è così complicata come si voglia far credere. È solamente una volontà, se si vuole coinvolgere e diffondere cosa avviene all'interno del Consiglio Comunale, o se invece si vuole che questo non si dia partecipazione all'esterno. Tutto qui il problema. La parola non può. È fondamentale se si vuole aprire, se si vuole tenere chiuso, lasciamo stare come stanno le cose.
Grazie. Prego. Allora,
posso aggiungere un dettaglio rispetto a quello che ha detto dell'Agnello? Noi stiamo approvando un regolamento diverso, un appendice di quello che è l'esistente, quindi nessuno vuol chiudere nulla, anzi, siamo entrati come
assemblea popolare per cercare di aumentare la partecipazione dei cittadini, cercando già dall'inizio di mandare in streaming ai consigli comunali, ma ai tempi i costi erano troppo elevati dall'indagine che abbiamo fatto. Quindi ribadisco quello che ho già detto, nessuno vuol chiudere nulla, anzi, tra l'altro questo consiglio è registrato e tutti i cittadini possono tranquillamente andarselo a vedere, post ovviamente pubblicazione. L'idea, almeno mia, ma anche di Assemblea Popolare, è quello di andare, di avere un obiettivo ben chiaro, di tornare in presenza e ovviamente andare in streaming il prima possibile per chi vuole accedere ovviamente alla visione del Consiglio Comunale. Nessuno può chiudere nulla, anzi.
Posso? Chiudo velocemente, due parole veloci. Posso?
Sì, chiudi, non facciamo battibecco, comunque vai, avanti, replica.
No, velocemente, tanto so che il segnale mi va e viene, quindi c'è tante volte rischio di anche allora. Semplicemente, se si vuole veramente aprire, approviamolo, l'emendamento presentato al gruppo di minoranza. È semplice. Se si vuole aprire, diamo la dimostrazione che si può fare.
Bene, quindi io aggiungo solo una cosa, dopodiché mettiamo in votazione l'emendamento, perché giustamente è stato proposto, quindi va messo in votazione. Dico solo che questo regolamento norma da parte del Consiglio Comunale, quindi non da parte di un solo organo che è Presidente del Consiglio Comunale, tutta la questione privacy e possibilità della registrazione, è un passaggio che diciamo apre una strada nel futuro e lo fa nel modo più adatto possibile e adeguato rispetto a quella che è la struttura comunale attuale. Ci auguriamo in futuro di avere una struttura di assistenza informatica tale per cui possiamo fare tutto quello che abbiamo reso possibile con questo regolamento. È un regolamento che non impone alcune cose perché è cosciente del fatto che non abbiamo una struttura, ma che comunque apre a poterlo fare non appena, e speriamo avremo le possibilità o potremo adeguarci. Quindi io chiedo quindi al Consiglio Comunale e al segretario di fare l'appello nominale per votare l'emendamento proposto dal gruppo Uniamo su Vereto.
Sì, grazie sindaco, quindi si vota sull'emendamento proposto dal gruppo Uniamo su Vereto sugli articoli 4, 6 e 7 dell'appendice al regolamento che disciplina le sedute del Consiglio Comunale. Cardinale?
Contraria.
Cortigiani?
Contrario.
Dell'Agnello?
Favorevole.
Donnoli?
Contrario.
Magazzini?
Contrario.
Masi?
Contrario.
Nocenti?
Contrario.
Nocera?
Contrario.
Parenti?
Contrario.
Pasquini?
Contraria.
Piccioni?
Favorevole.
Russo?
Favorevole.
Solignani?
Favorevole.
Abbiamo quindi 4 voti a favore e 9 voti contrari. Quindi l'emendamento non è approvato. Passiamo quindi alla votazione sul regolamento.
C'è anche qui l'immediata eseguibilità, mi dice l'ufficio, quindi la facciamo doppia.
Facciamo doppia votazione. Cardinale?
Favorevole.
Cortigiani?
Favorevole.
Donnoli? Dell'Agnello, scusate.
Mi astengo, favorevole.
Astenuto e favorevole sull'immediata eseguibilità. Ho capito. Donnoli?
Esatto.
Prego? Non ho capito. Astenuto sul regolamento e favorevole sull'immediata eseguibilità.
Esatto. Vero? Va bene.
Ok.
Perfetto.
Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Masi?
Favorevole.
Nocenti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole, favorevole.
Pasquini?
Favorevole e favorevole.
Piccioni?
Astenuto e favorevole.
Russo?
Astenuto, favorevole.
Solignani?
Astenuta, astenuta.
Quindi abbiamo 9 voti sul regolamento, 9 voti a favore e 4 voti di astensione. Sull'immediata eseguibilità abbiamo 12 voti a favore e un astenuto.
Sì, prego, perfetto. Signora. Regolamento approvato. Passo quindi al prossimo punto all'ordine del giorno, che è il numero 8, che è un regolamento del Lodo Livornese per la mobilità degli alloggi ed edilizia residenziale pubblica. Anche questo è un regolamento che, con dovizia di particolari, è stato spiegato dal responsabile dell'ufficio durante la 4ª commissione, quindi do passo la parola all'assessore delle politiche sociali, che farà una sintesi di questa delibera, ma insomma abbiamo già affrontato tutto in commissione.
Sì, non ho tantissime cose da dire, se non che la legge regionale, la numero 2 del gennaio 2019, ha disposto delle disposizioni relativamente in materia di ERP. In particolar modo ha previsto che ci fosse una uniformità nella regolamentazione dei vari aspetti sull'assegnazione degli alloggi, nonché sulla mobilità, e questo regolamento prende atto del regolamento già approvato dal Comune di Livorno relativamente appunto alla mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Quindi è in maniera, direi che uniforma appunto questa disciplina. È un regolamento che è passato nei vari comuni, consigli comunali della Lode, con il principio appunto di avere un unico regolamento all'interno di tutta la Lode livornese. Quindi la responsabile dell'ufficio si è resa disponibile a spiegare quindi quelli sono stati gli aspetti più salienti che sono stati discussi in commissione, quindi non ho altro che da aggiungere e lascio la parola al consiglio comunale.
Grazie, prego, quindi il consiglio ha cose da dire rispetto a quanto detto in commissione, ne ha facoltà. Mi sembra abbastanza, è una presa d'atto il recepimento di un regolamento di tutta la Lode, quindi sono interventi. Anche qui segnalo che l'ufficio mi ha appuntato l'immediata eseguibilità, quindi quando voteremo anche qui faremo la doppia votazione. Quindi chiedo ancora una volta se non ci siano interventi. No? Quindi segretario, prego.
Sì, quindi facciamo la doppia votazione sul punto numero 8 all'ordine del giorno. Cardinale?
Favorevole e favorevole.
Cortigiani?
Favorevole e favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole e favorevole.
Donnoli?
Favorevole, favorevole.
Magazzini?
Favorevole, favorevole.
Masi?
Favorevole, favorevole.
Nocenti?
Favorevole, favorevole.
Nocera?
Favorevole, favorevole.
Parenti?
Favorevole, favorevole.
Pasquini?
Favorevole, favorevole.
Piccioni?
Favorevole, favorevole.
Russo?
Favorevole, favorevole.
Polignani?
Favorevole, favorevole.
Unanimità. Prego, sindaco.
Perfetto, vi ringrazio. Il successivo punto che noi mettiamo come 9, che era stato aggiunto successivamente, è una variazione al bilancio richiesta
Dall'ufficio è una variazione appunto d'ufficio molto semplice, spiegata dalla responsabile durante la commissione. È semplicemente una variazione, c'è stata un'errata fatturazione da parte di una ditta di qualcuno, 280 euro che sono stati ovviamente pagati, quindi c'è una tabella di incasso che va rimesso sul capitolo in entrata e uscita, quindi questa è semplicemente la variazione da approvare, già spiegata in commissione. Quindi non so se ci sono interventi, ma è molto molto semplice, sono 4.880 euro che si rivolgono in entrata e uscita nel programma che riguarda la parte dell'efficientamento energetico. Mi sembra di no, anche qui c'è l'immediata eseguibilità, quindi doppia votazione.
Procediamo quindi alla votazione sul punto numero 9. Cardinale?
Favorevole e favorevole.
Cortigiani?
Favorevole e favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole e favorevole.
Donnoli?
Favorevole, favorevole.
Magazzini?
Favorevole, favorevole.
Masi?
Favorevole, favorevole.
Nocenti?
Favorevole, favorevole.
Nocera?
Favorevole, favorevole.
Parenti?
Favorevole, favorevole.
Ostini?
Favorevole, favorevole.
Piccioni?
Favorevole, favorevole.
Russo?
Favorevole, favorevole.
Solignani?
Favorevole, favorevole.
Una po' anche su questa delibera. Prego, sindaco.
Perfetto, vi ringrazio. Siamo quindi al punto numero 10, che è anche l'ultimo, sono le comunicazioni. E so perché me l'ha già chiesto la consigliera cardinale, vuole parlare appunto della quarta commissione, ci siamo accordati così in sede di commissione appunto.
Sì, appunto, niente, volevo ricordare che durante, insomma, facendo un passo indietro, il 16 febbraio avevamo diciamo convocato la commissione, la quarta commissione, per poter condividere, diciamo, sia con la minoranza che soprattutto con il sindaco e l'assessore di competenza, quindi l'assessore alla sanità, condividere tutte quelle problematiche che magari già da tempo c'erano e probabilmente nell'ultimo anno si erano anche un po' aggravate o rese ancora più urgenti. Quindi abbiamo pensato di erigere un documento dove si racchiudono tutte queste nostre richieste che porteremo, spero, insomma, a questo punto, visto l'unanimità della votazione in commissione, andrà così. Quindi abbiamo creato questo documento condiviso, ce lo siamo scambiato con la Cristina e quindi condiviso da entrambi i gruppi. Abbiamo ulteriormente aggiunto, dopo l'ultima versione, diciamo, la parte che riguardava invece il consultorio. Anche questo è molto importante, che anche questo va a mancare nel nostro distretto, il consultorio e quindi la reparto di ostetrice, in un certo senso, il reparto, scusate, l'ostetrica alla nostra sede della ASL, e niente, quindi abbiamo votato tutti all'unanimità questo documento e abbiamo pensato di fare un passaggio anche in consiglio, di vederlo anche con voi e di dargli ancora più, credo, valore. Il sindaco potrà presentarlo alla società della salute, agli uffici competenti. Grazie.
Grazie Rosalba. Quindi, appunto, come concordato in commissione, vorremmo che fosse posto in votazione anche dal Consiglio Comunale per dare una maggiore forza a questo documento elaborato e condiviso convintamente da entrambi i gruppi. Quindi io ve lo leggo, così rimane anche agli atti e poi lo mettiamo in votazione. Oggetto problematiche distretto sociosanitario di Suvereto. Nella seduta del 16 febbraio 2021 la quarta commissione si è confrontata sulla situazione dei servizi resi al distretto sociosanitario di Suvereto. Negli anni, anche ante pandemia, il distretto è stato oggetto di progressivi tagli di orario, con riduzione dell'apertura dello sportello amministrativo, dei giorni dedicati ai prelievi, della presenza dell'ostetrica, oltre che dell'eliminazione del servizio vaccinazione. A seguito dell'emergenza sanitaria, il distretto ha subito ancora riduzioni di servizi che si sono tradotti in un vero disagio per i cittadini, situazioni che l'amministrazione comunale ha più volte segnalato sia verbalmente che per iscritto. Nonostante lo spirito di adattamento dei cittadini, permangono criticità rilevanti su alcuni servizi, come per gli aviamatici, i cui giorni dedicati sono assolutamente insufficienti, o l'orario ridotto ai minimi termini dello sportello amministrativo, che per la popolazione anziana del nostro comune resta un servizio indispensabile, non potendo essere sostituito degnamente né dalle ore della bottega della salute né dai servizi digitalizzati ancora non accessibili a tutti. Peraltro, a Suvereto non è resa ancora possibile la prenotazione degli esami amatici tramite telefono, e questo, oltre ad essere incomprensibile, comporta disagio alle persone e alle famiglie, trovandosi costretti a dovuti spostamenti e fine. A quest'ultimo proposito, non può non essere rilevato il risolto problema delle attese e degli tempi fuori dal distretto, dovute all'inadeguatezza degli immobili interni di spazi, che rende ancora più urgente la realizzazione del nuovo distretto. Quanto alle modalità del pagamento del ticket, l'attivazione del pagamento tramite il portale della Regione Toscana e tramite l'automatica, solo di recente attivato, in alternativa al doversi recare fuori comune, deve fare conti con la concreta difficoltà, se non impossibilità, per molti cittadini, soprattutto anziani, di poter accedere a tali servizi. È necessario anche sottolineare l'assenza da mesi dell'ambulatorio dell'ostetrica, che era non solo un punto di riferimento per le donne in gestazione, ma comunque fungeva da consultorio di primo livello, che nei paesi piccoli era re importante per donne adulte e giovani ragazze. La Regione Toscana ha messo in atto una serie di azioni che puntano a potenziare questo servizio, pertanto diventa indispensabile avere il servizio nel distretto per poter attuare questa linea programmata. L'emergenza sanitaria ha una volta di più messo in evidenza la necessità di avere una sanità territoriale efficiente e anche nelle linee strategiche del piano integrato di salute Valli Brusche si legge: la garanzia e la tutela della promozione della salute deve essere assicurata attraverso un assetto del sistema sociosanitario che segue i principi di universalità, eguaglianza, equità e accesso, nonché criteri di efficacia, di efficienza e di economicità. Garantire accesso consapevole e soluzione responsabile dei servizi in modo equo appropriato a tutti gli individui per contrastare le situazioni di vulnerabilità e marginalità. Offrire percorsi di cura e di assistenza adeguati in ogni luogo, minimizzando ogni possibile condizione di variabilità in termini di tempestività, appropriatezza e qualità. In questa linea, in particolare attenzione dovrà essere posta nella gestione delle liste di attesa. Premesso quanto sopra, la Commissione, in considerazione delle legittime segnalazioni di istanze da parte della cittadinanza, ritenendo che una soluzione alle problematiche evidenziate non possa più essere procrastinata, esprime insoddisfazione per l'attuale assetto dei servizi resi nell'istituto sociosanitario Suvereto ed altresì per la mancanza di risposte concrete alle sollecitazioni riguardo. Pur auspicando che in tempi brevi possa essere realizzata una nuova struttura, ma ben consapevoli che l'iter per la sua completa realizzazione non comporta tempi brevi, la Commissione, all'unanimità dei suoi componenti, chiede che sia ripristinato un livello di servizi socio-sanitari ed amministrativi adeguato alle esigenze della popolazione di Suvereto, aumento dei giorni dedicati ai prelievi e apertura dello sportello amministrativo su tutti, e che il potenziamento delle strutture territoriali sia un obiettivo che l'amministrazione comunale faccia valere in ogni consesso affinché la programmazione dell'azienda valorizzi i servizi di prossimità, accompagnando in modo adeguato e con tempi congrui l'utenza verso nuovi servizi resi in modo digitale, senza fare passi indietro nel servizio reso in presenza, che rappresenta un supporto fondamentale per le persone più fragili. Si chiede al sindaco di mettere a conoscenza del Consiglio Comunale questo documento approvato all'unanimità in una quarta commissione nella seduta del 22 aprile 2021, ponendolo in votazione nella prossima seduta utile e successivamente trasmettere all'azienda sanitaria. Questo è il documento che chiedo di mettere, che chiedo di votare anche al Consiglio Comunale per rafforzare la posizione già espressa in commissione, e quindi poi lo trasmetterò all'azienda sanitaria. Quindi, segretario, prego con l'appello per la votazione.
Sì, grazie sindaco. Si vota quindi su quest'ordine del giorno. Cardinale?
Favorevole.
Cortigiani?
Favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole.
Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Masi?
Favorevole.
Genti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole.
Pasquini?
Favorevole.
Piccioni?
Favorevole.
Russo.
Favorevole.
Solignani.
Favorevole.
Unanimità.
Prego, grazie signor. A tutti. Abbiamo quindi terminato i lavori di questo consiglio e quindi saluto a tutti. Questo fine settimana è il primo che viviamo in Toscana, zona gialla, con la riapertura graduale e anche con ancora dei limiti delle attività, soprattutto di ristorazione, e cade appunto anche in questo weekend il 1° maggio, e quindi ci auguriamo che questo segnale di ripresa possa andare sempre in questa direzione e non tornare indietro, perché ne va davvero della sopravvivenza di tantissime attività. Quindi auguro a tutti a voi un buon 1° maggio e vi ringrazio per aver partecipato a questo consiglio. Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Buona serata.
Buon 1° maggio a tutti.
Buona serata. Grazie a tutti.
Grazie. Buon 1° maggio a tutti.